a cura di Emilio Targia con Edoardo Fleischner, e poi alle 6 il bandolo della Matassa condotto da Valeria Manieri. Alle 6.30 apriremo la giornata di questo martedì 11 marzo con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Andrea Billau. Alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta, alle 7 la rassegna della stampa della blogsfera cinese a cura di Francesco Radicioni, alle 7.10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo, e alle 7.30 Derrick di Michele Governatori, che precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che alle 7.35 sarà condotta da Michele Lembo. Vi lasciamo dunque al convegno AI, Intelligenza Artificiale, il futuro che è già presente, che si è tenuto a Torino l'altro ieri 9 marzo, organizzato dall'Associazione Marco Pannella e dalla Fondazione Camis de Fonseca. La prima voce che ascoltiamo è quella del Presidente dell'Associazione Marco Pannella, Sergio Rovasio. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
Signore e signori, grazie mille per essere venuti. Attenzione, mi sentite? Grazie per essere venuti a questo incontro che abbiamo pensato insieme all'Associazione Marco Pannella e all'Associazione Camis de Fonseca, che ci ospita e che ringraziamo sempre per questa continua ospitalità e anche sul fatto che ci troviamo d'accordo su quasi tutto, anzi su tutto, quindi facciamo anche le cose insieme adesso. Abbiamo pensato come associazione all'ultimo congresso che abbiamo fatto, in virtù anche delle conoscenze che abbiamo all'interno della nostra associazione, dell'ambito del Partito Radicale, di questi personaggi, questi relatori così importanti, così esperti sull'intelligenza artificiale, di fare un vero e proprio incontro, conferenza pubblico, convegno, chiamiamolo come vogliamo, che insegnasse a noi, possiamo dire ignoranti in materia, forse quasi tutti, o forse non quasi tutti, ma molti di noi, su un tema che già coinvolge le nostre vite, coinvolge il nostro vivere quotidiano ed è qualcosa che consideriamo sempre che arriverà in futuro, ma che in realtà è già presente. E questo è il motivo per cui noi abbiamo pensato di chiamarlo il futuro che è già presente. Spegnete i cellulari, se sono raccomandati, perché c'è Radio Radicale anche che sta registrando. Abbiamo pensato di di chiedere, e l'invito è stato accolto subito, al dottor Marco Cerrone, che è famiglia del Partito Radicale, un grande esperto di intelligenza artificiale, di fare una vera e propria introduzione, di scuola, come se fossimo all'università o al liceo, e con un esperto che ci spiega quasi da zero che cos'è questa intelligenza artificiale. Marco Cerrone è research assistant all'Università Federico II di Napoli, curatore della rubrica di Radio Radicale Puntini sulla AI, che in italiano si dice AI, in inglese si dice AI, italianizzando al massimo intelligenza artificiale. Quindi quando leggete AI sui quotidiani, nei giornali, o sentite parlare di AI, già questa ve la do io come lezione, perché ci ho messo un po' a capirlo, ma dopo l'ho capito. In realtà AI vuol dire intelligenza artificiale, al contrario, perché sarebbe il termine inglese artificial intelligence, giusto? Mamma mia, ragazzi. Poi abbiamo un altro massimo esperto, che è l'avvocato Alberto Del Noce, che già diverse volte ci ha fatto nei nostri incontri, convegni dell'Associazione Pannella, delle spiegazioni sull'intelligenza artificiale. L'ultimo che ha fatto ci ha lasciato tutti a bocca aperta, perché è entrato in alcuni dettagli e ci ha spiegato delle cose incredibili sulla evoluzione / rischio involuzione che può avere anche l'intelligenza artificiale, in questo caso diciamo applicata alla giustizia, perché Alberto Del Noce, oltre che essere un avvocato civilista importantissimo di Torino, e anche presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili Italiane. Da alcuni mesi è diventato il presidente nazionale, quindi pensate, ed è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, tant'è che il ministro Nordio, il ministro della Giustizia, recentemente lo ha nominato membro dell'osservatorio sull'intelligenza artificiale appunto del Ministero. È giusto, Alberto? Poi abbiamo la dottoressa...
Come massimo avvocato e massimo esperto, ma va bene.
Massimo avvocato e massimo esperto lo diciamo noi. Poi abbiamo la dottoressa Rachele Didero. Ecco. Fashion e textile designer, CEO di Capable, specializzata in superfici per la privacy basate sull'intelligenza artificiale. Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo Marco che ci farà una vera e propria lezione, ecco, avevamo detto di spegnere i cellulari e io l'ho tenuto acceso. Marco che ci farà una vera e propria lezione su che cos'è l'intelligenza artificiale. Alberto Del Noce che già entra in un ambito un po' più specifico che è quello della giustizia. Poi pensate alla giustizia in Italia, com'è, in che condizioni si trova e che cosa potrebbe fare l'intelligenza artificiale anche per aiutare a risolvere molti dei problemi della giustizia in Italia. E poi Rachele che ci spiegherà ancora più nel dettaglio un'idea e un'innovazione che anche questa fa parte del futuro e che però è già presente, pensate un po'. Quindi io do subito la parola a Marco Cerone, grazie a tutto, faremo due giri di interventi, perché ovviamente ci sarà anche la possibilità tra i relatori di interagire tra di loro, poi passeremo alle domande con la possibilità di far parlare i relatori appunto sulle domande e su eventuali chiarimenti e dettagli di questo tipo. Grazie mille, la parola a Marco Cerrone.
Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, come ha detto Sergio Rovasio sono Marco Cerrone, ricercatore della Federico II, in particolare del centro Federica Web Learning, che è un centro della Federico II che si occupa di educazione digitale e delle trasformazioni che l'educazione sta avendo con l'impatto del digitale. Io però prima di iniziare volevo non per formalità ringraziare Sergio Rovasio, l'associazione Marco Pannella e chi ci ospita oggi qui, la Fondazione Camis de Fonseca, nonché ovviamente Radio Radicale che sta seguendo i lavori di oggi. Quando Sergio Rovasio mi ha chiamato, io ho pensato che poteva essere utile ispirarsi al titolo dell'evento e quindi sostanzialmente sono partito dalle domande che erano inserite nella locandina. E quindi cercherò di strutturare un po' questa prima parte dell'intervento su queste tre domande, cioè l'intelligenza artificiale la conosciamo, come sta cambiando il mondo e in realtà anche noi, intesi come cittadini o in realtà anche come esseri umani, e se siamo pronti a queste nuove sfide. In questa prima parte dell'intervento probabilmente riuscirò sostanzialmente a cercare di sintetizzare se la conosciamo ed eventualmente dare un piccolo contributo per conoscerla meglio da un punto di vista generale senza andare nelle specificità di ognuna delle applicazioni che come vedremo sono davvero tante. Quindi diciamo la prima domanda è se la conosciamo. Ora io posso immaginare che ChatGPT probabilmente è un termine che ormai è entrato diciamo nella vita di tutti i giorni almeno di moltissime persone, questo a livello globale, cioè questa applicazione di intelligenza artificiale generativa, poi vediamo perché si chiama intelligenza artificiale generativa, che nel novembre del 2022 esce online, viene pubblicata e da quel momento iniziamo a sentire più spesso il termine intelligenza artificiale e a cercare di capire che cos'è questa intelligenza artificiale. Al momento del lancio questa applicazione che trovate ovviamente online raggiunge nei primi 5 giorni 1 milione di persone, cioè 1 milione di persone iniziano ad utilizzarlo, a registrarsi a questa applicazione. Ed è un'adozione, un tipo di utilizzo molto veloce nella storia dei vari servizi online, delle varie piattaforme. Qui ho riportato alcuni esempi, cioè Facebook per esempio impiegò 10 mesi per raggiungere lo stesso numero di utenti, Twitter oggi ex ci mise 2 anni e mezzo, diciamo che l'evoluzione, la velocità di adozione è stata impressionante. Da quel momento, non so se vi ricordate, era un periodo in cui si parlava molto di metaverso, realtà aumentata, cripto, blockchain, tutti questi termini qui. Da quel momento iniziamo a cercare intelligenza artificiale. Come vedete da questo grafico, queste sono le ricerche, diciamo, a livello globale di queste parole chiave che vi ho menzionato. L'intelligenza artificiale inizia a diventare l'argomento che cerchiamo di più sostanzialmente, abbattendo, quasi disintegrando tutti gli altri di quel momento. 2023, sono passati pochi mesi dal lancio di questa applicazione, il Time dedica una copertina per far capire un po', diciamo, il momento, l'importanza di questo argomento, e però iniziano ad arrivare anche le prime paure, i primi timori, come spesso accade quando si introducono nuove tecnologie, tant'è vero che a marzo del 2023 iniziano degli appelli, uno di questi qui, questo qui che vedete alle mie spalle, di quelli più famosi, perché i professori, tecnici, ricercatori, giornalisti, cittadini iniziano a dire: facciamo una pausa di 6 mesi, non utilizziamo l'intelligenza artificiale perché potrebbe causare grossi problemi, viene equiparata ai problemi della bomba atomica, della clonazione umana e di tutta una serie di rischi, diciamo, che hanno caratterizzato alcune delle grandi innovazioni tecnologiche della nostra società. Fortunatamente questo appello va quasi cestinato sostanzialmente, non ci sarà nessuno stop. Anzi, in realtà gli stessi promotori di questo appello, poi sono tra cui per esempio Elon Musk e tanti altri, sono quelli che poi dopo hanno continuato moltissimo su questa strada. Però per venire proprio alla domanda, anche se non è semplice, la conosciamo. Tra le recenti, diciamo, ricerche che ci sono state, una di queste che cito è quella di Ipsos, che a livello globale si occupa ogni anno di monitorare lo stato di avanzamento su alcuni indicatori come quanto la conosciamo, che fiducia abbiamo nell'intelligenza artificiale, quali sono le nostre aspettative sull'intelligenza artificiale. Per sintetizzare, a livello globale, diciamo che le persone si sentono sia entusiaste sia preoccupate da questo tipo di tecnologia. È quasi proprio una cesura al 50-50. La cosa molto interessante, però, come potete vedere alle mie spalle, è che i paesi europei, l'indagine copre 32 nazioni principalmente dell'area OCSE, ma ce ne sono anche altri, ma la cosa interessantissima è che la parte europea, la parte anglofona, è quella che si sente più preoccupata, più agitata da queste innovazioni, mentre la parte asiatica, anche se qui nella ricerca Ipsos vengono integrate anche altre nazioni non proprio del continente asiatico, diciamo più verso Oriente, sono più excited, più entusiaste rispetto a questo tipo di tecnologia. La conoscenza sembrerebbe essere di un livello abbastanza alto, cioè quanti hanno dichiarato di conoscerla bene, di sapere anche quando utilizzano un prodotto, pensiamo agli smart speaker, a questi speaker che abbiamo a casa, Alexa, Siri, eccetera, eccetera, o il navigatore che utilizziamo casomai in macchina. Quanto c'è di intelligenza artificiale in questi sistemi? Ecco, il 67% di questi 32 paesi dice: io ho una buona conoscenza. Ovviamente è una conoscenza, diciamo, autovalutata, non è che sono stati fatti dei test, però le persone si sentivano abbastanza in accordo col fatto che conoscessero bene l'intelligenza artificiale. Ovviamente la conoscenza sull'intelligenza artificiale da questi sondaggi emerge dove le generazioni più giovani la conoscono un po' meglio e chi invece rientra nella categoria i boomers o i baby boomers la conoscono un po' meno. Sostanzialmente le persone dichiarano di sapere quali prodotti hanno integrata l'intelligenza artificiale. Un'altra cosa interessante che è emersa da questo studio è che gli esseri umani sono considerati più propensi alla discriminazione quando producono dei contenuti rispetto all'intelligenza artificiale, rispetto alle macchine. Anche questa c'è una variazione a seconda delle aree geografiche in cui è stata fatta la domanda. Una delle preoccupazioni, ma su questo tornerò a breve, è quella in cui l'intelligenza artificiale può aiutare molto di più rispetto a prima a generare contenuti volti a disinformare o a incentivare la disinformazione. Questa è una delle preoccupazioni, diciamo, globali più estese. e il 37% sempre a livello globale dichiara che questo tipo di tecnologia potrebbe aiutare, cioè quindi c'è una fiducia, a migliorare il proprio lavoro. La situazione in Italia in realtà vista dal Politecnico di Milano con il suo osservatorio sull'intelligenza artificiale ci dice qualcosa di analogo rispetto solo alla nostra situazione qui in Italia. Quasi tutti conoscono o hanno sentito parlare almeno una volta di intelligenza artificiale, è cresciuta rispetto allo scorso anno, è cresciuta la popolazione che conosce il termine intelligenza artificiale. C'è una fiducia abbastanza importante, il 59% si fida, diciamo, dell'intelligenza artificiale, anche se è scesa rispetto all'anno precedente. Una cosa però interessante, se comparata con UK e Francia, è che sostanzialmente noi abbiamo più fiducia nell'intelligenza artificiale, almeno da questa ricerca, rispetto a UK e Francia. L'utilizzo è superiore rispetto a quello che viene fatto dai cittadini in Francia rispetto all'Italia, questo diciamo è emerso dall'analisi, ma inferiore rispetto agli UK, dove invece il tasso di utilizzo è del 40% della popolazione. Come la valutiamo? In realtà non c'è un'ottima valutazione nei contesti professionali, diciamo solo il 17% ha detto mi sta aiutando effettivamente a migliorare le mie pratiche di lavoro indipendentemente dal settore in cui queste persone operano. Al di là però di questi dati, questo era per dire ok, c'è sempre di più conoscenza sull'intelligenza artificiale, è abbastanza, a seconda del contesto globale in cui ci troviamo, c'è più fiducia o meno fiducia, la parte diciamo occidentale ha meno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma in realtà stiamo parlando di un termine che non è nato nel 2022 quando è uscito ChatGPT o abbiamo iniziato noi a sentirne parlare, è un termine molto molto più diciamo antico, cioè ha almeno 70 anni. La prima definizione di intelligenza artificiale, cioè la prima volta in cui si parla di intelligenza artificiale, è all'interno di una summer school, di un summer workshop, diciamo così, in ambito universitario, da parte di alcuni ricercatori del Dartmouth College di Hannover negli Stati Uniti, guidati da John McCarthy, che era questo ricercatore, un informatico che mette insieme diverse menti, prende psicologi, antropologi, neuroscienziati, sociologi, quindi nasce in un contesto multidisciplinare la definizione di intelligenza artificiale per capire cosa? Per capire se le macchine potranno un giorno essere in grado di replicare sostanzialmente una serie di procedure, meccanismi che sono propri dell'intelligenza umana. Questa era un po' la sfida di questi primi studi ed è la prima volta in cui vediamo scritto su un documento intelligenza artificiale. Oggi ci sono 79 definizioni di intelligenza umana, cioè non siamo d'accordo a definire cos'è l'intelligenza umana ancora oggi, e ancora peggio diciamo in certo senso l'intelligenza artificiale, c'è il Joint Research Center del Parlamento Europeo che si occupa appunto di fare ricerche in ambito non solo di intelligenza artificiale, che ha sostanzialmente schedato più di 45 definizioni di intelligenza artificiale, quindi solo dire che cos'è l'intelligenza artificiale sembrerebbe non essere proprio un compito molto, molto semplice. Io qui ho riportato una delle ultime definizioni, che è quella che è stata inserita all'interno del regolamento europeo per l'intelligenza artificiale, che è stato diciamo pubblicato ad agosto, la versione finale, ma è entrata in vigore una delle prime parti di questo regolamento in realtà il 2 febbraio scorso. E come vedete qui in realtà si parla di intelligenza artificiale come un sistema basato su macchine progettate per operare con diversi livelli di autonomia, questa è una delle parole chiave, l'autonomia, che può mostrare capacità adattive, quindi si adatta a seconda del tipo di utilizzo, per obiettivi espliciti o impliciti, il sistema elabora a partire dagli input ricevuti, cioè a quello che noi diciamo di fare alla macchina, il modo di generare output, cioè i risultati, come previsioni, contenuti, raccomandazioni e decisioni che possono influenzare ambienti fisici ma anche ambienti virtuali. Questa è una delle tante definizioni di intelligenza artificiale. Prima di vedere però l'applicazione di tutti i giorni, in realtà io quello che ho notato in vari eventi, ma in realtà in vari contesti, quando si parla di intelligenza artificiale si mettono tutta una serie di tecnologie di intelligenza artificiale nel calderone, e sono però cose importanti, perché in realtà come facciamo a riconoscere l'intelligenza artificiale quando camminiamo per strada? Allora la domanda mi porta a cercare in questo tipo di presentazioni di spiegare i tipi di intelligenza artificiale, o meglio una serie di termini che dovrebbero far parte del nostro vocabolario comune per capire che cos'è l'intelligenza artificiale, perché per intelligenza artificiale intendiamo tutta una serie di strumenti, tecniche, metodi per fare le cose che abbiamo appena visto. Una delle precondizioni, diciamo, uno dei modi in cui questa intelligenza artificiale cerca di comprendere, di apprendere in maniera automatica il nostro contesto, il nostro mondo, perché comunque viene alimentata dalle informazioni che noi pubblichiamo, abbiamo pubblicato libri, articoli online, musica, letteratura, tutto quello che l'essere umano, diciamo, ha prodotto ed è accessibile online, viene sostanzialmente analizzato, letto, visto da questi sistemi. E come fanno questi sistemi a apprendere e poi dopo andare a dare delle previsioni, generare contenuti, dare delle raccomandazioni? Lo fanno in due modi. Il primo è: noi esseri umani abbiamo classificato tutta una serie di informazioni in maniera manuale, ne abbiamo dati una parte alla macchina e la macchina ha detto: ok, se questo è stato etichettato da un essere umano come la foto di un cane, questo è la foto di un gatto, questo è la foto di una tigre, dopo che ne abbiamo date 100, 200 o diverse centinaia di migliaia, la macchina inizia a individuare alla prossima immagine di un cane, di un gatto, la tigre, qual è l'etichetta giusta da dare. Quindi in questo caso abbiamo supervisionato, abbiamo detto noi alla macchina: queste sono le figure, queste sono le immagini, così le chiamiamo noi esseri umani, e la macchina ha iniziato a chiamarle allo stesso modo e ci aiuta a identificare. Un passo in avanti però nella rivoluzione scientifica è stato quello di dire: fai tu, cioè individua tu, macchina, quali sono degli aspetti che noti essere sempre ricorrenti e dividili in gruppi. Quindi se noi mettiamo nel sistema immagini di cani e gatti, sarà in questo caso la macchina, senza sapere cos'è un cane o un gatto, non lo sa, ma inizia a individuare in automatico delle caratteristiche, non so, la forma delle orecchie, dei bordi, delle forme, e inizia a etichettarli: questo è un tipo di animale 1, questo è un tipo di animale 2. Quindi questa capacità di apprendere in maniera automatica, o perché noi abbiamo detto cos'era la cosa che sta analizzando, o se individua degli schemi che si ripetono, questo è il machine learning, cioè l'apprendimento automatico. Ancora più avanti però, diciamo, quest'anno il premio Nobel è stato dato a una delle figure prestigiose del campo della fisica e dell'innovazione sull'intelligenza artificiale. Potremmo dire il premio Nobel di quest'anno è andato all'intelligenza artificiale, per chi ha portato avanti degli studi molto avanzati su invece quello che viene definito deep learning, cioè apprendimento profondo, che è un'altra, diciamo, branca dell'intelligenza artificiale, dove però in questo caso noi non andiamo a addestrare la macchina classificando gli oggetti che vediamo, ma mettendo in questi sistemi sempre più dati, stiamo parlando di miliardi, dovete immaginare che miliardi di immagini di cani, gatti, sto facendo ovviamente un esempio semplice rispetto agli animali. In questo caso la macchina inizia a vedere tutto quello che conosce, tutto quello che ha visto, quindi vede ad esempio in un primo strato i bordi, le linee, gli angoli, poi va a vedere la forma delle orecchie e così via, sempre andando ad approfondire aspetti sempre più specifici, sempre più, diciamo, profondi, come appunto viene definito dal deep learning, fino a dirci non solo se è un cane, ma ci dice anche casomai la specie. E questo è un qualcosa che già oggi possiamo fare tutti noi, cioè in realtà aprendo queste applicazioni, ChatGPT è una di queste, ma ce ne sono tante altre, c'è Claude di Anthropic, c'è Google che ha un suo modello, si chiama Gemini, cioè se voi aprite il computer, aprite queste applicazioni, le cercate, potete caricare delle immagini e farle descrivere. E quindi in questo caso la macchina inizierà il software inizierà ad analizzare l'immagine e potrà darvi delle descrizioni, potrà anche, diciamo, tradurvi il testo inserito all'interno dell'immagine. Quindi io, per esempio, ho un foglio di carta con una serie di appunti stampati o non. Caricando l'immagine, quell'immagine viene riconosciuta e può essere trascritta, può essere rielaborata da noi. Questo, diciamo, in maniera abbastanza semplice, fino a cose molto più elaborate. Ma veniamo alla centralità di questa grande rivoluzione, perché è quello che noi oggi, diciamo, spesso non viene veramente compreso, perché sì, conosciamo il termine intelligenza artificiale, casomai l'abbiamo utilizzato, ma c'è un elemento che è collegato poi probabilmente anche con tutte le altre gli altri interventi che seguiranno oggi, e cioè che alla base di questa rivoluzione c'è il fatto che noi abbiamo immesso in questi grandi computer, in questi grandi sistemi, moltissimi testi. E l'ultima parte dell'intelligenza artificiale che conosciamo oggi è quella che viene definita intelligenza artificiale generativa. Quindi è un altro termine ancora ed è un'altra cosa ancora. Generativa ce lo suggerisce un po' anche il termine, cioè che non è solo più la capacità di analizzare, di dare dei suggerimenti, di fare delle previsioni, ma è un'intelligenza artificiale che, basata su tutto quello che abbiamo visto prima, cioè l'addestramento, il machine learning, il deep learning, riesce a generare con un certo grado di autonomia dei nuovi contenuti. Quindi se io inizio a scrivere una parola, la prosegue, però adesso vediamo meglio come funziona. E alla base di questa intelligenza artificiale generativa, quindi, vi sono quelli che vengono definiti, probabilmente questo è un altro termine che pure leggerete, ascolterete, i grandi modelli linguistici, i large language models, che sono appunto modelli che si basano solo ed esclusivamente su testi che noi abbiamo pubblicato e che sono stati presi da sia società o ricercatori rispetto al materiale reperibile online. Ora, io non so quanti di voi hanno utilizzato almeno una volta ChatGPT. Ok, c'è una parte, forse facciamo un 10%, un 15%. Quanti di voi hanno utilizzato altri sistemi di intelligenza artificiale? Ok, ora...
Anche Google.
Sì, Google, di Google Gemini, ma in realtà anche già solo l'interfaccia di ricerca. Ora, come funzionano questi sistemi? Noi scriviamo qualcosa e questo sistema prosegue quello che noi abbiamo scritto. Cioè, questa è la grande magia, ma allo stesso tempo il grande limite sul quale ci dovremmo un attimo soffermare. Cioè, questo tipo di sistemi cercano di capire noi cosa abbiamo scritto, in realtà più che capire, analizzano quello che abbiamo iniziato a scrivere e cercano di prevedere quale sarà la sequenza di parole successive a quello che abbiamo scritto. Faccio un esempio molto semplice. Se io inizio a scrivere su uno di questi sistemi, il gatto sta per, e mi fermo e dico continua tu, il sistema cercherà, sulla base di tutti i testi che ha letto, sulla base di tutte le informazioni che ha, di cercare di capire come deve proseguire la frase. Se io dicessi rosso di sera, questo fa la macchina. Cioè, oggi l'intelligenza artificiale generativa fa quello che abbiamo appena visto adesso noi oggi. Rosso di sera, buon tempo si spera. Perché lo facciamo? Perché in passato ci è stato detto, l'abbiamo sentito tante volte, e adesso viene automatico dire, è molto probabile, se nel mio contesto, quello occidentale, perché adesso non so quanti altri contesti esiste questo detto, nel nostro contesto, visto questo, vuol dire che molto probabilmente avrà senso questa frase per il mio interlocutore, perché probabilmente se noi diciamo la stessa cosa a qualcun altro da un'altra parte del mondo non avrà nessun senso. Rosso di sera, buon tempo si spera, dirà rosso di sera, c'è un allarme, c'è qualcosa che si sta incendiando, ma nel nostro contesto, rispetto a noi come percepiamo questo messaggio, la macchina ci ha restituito qualcosa che molto probabilmente era la risposta corretta per noi che l'abbiamo letta. E questo viene fatto quindi cercando di prevedere, in realtà, non solo la cosa che mi spaventò all'inizio quando ho iniziato ad approfondire l'argomento, è che non è che viene prevista sempre la parola. Questa cosa, questa previsione di cosa deve scrivere la macchina si basa anche su singole sequenze di caratteri, quindi non è che rosso di sera e poi c'è dopo buon tempo si spera, no, lui va a analizzare sequenze di piccoli caratteri, anche due, tre caratteri alla volta e capisce qual è il carattere successivo a due, tre alla volta, quindi non è che neanche a parole, quindi immaginate quanta suddivisione c'è in questi sistemi di tutta la nostra, ripeto, materiale testuale, dove ogni sequenza, non solo parola, ogni sequenza di lettere, la, mal, gat, eccetera, eccetera, quindi tante sequenze, sono tutte associate a dei numeri. La parola, perché ovviamente questi sistemi devono, per elaborare la sequenza successiva, rosso di sera, buon tempo si spera, devono trasformare le parole in numeri, cioè la parola gatto viene trasformata in 4096 numeri nel caso del modello di ChatGPT, cioè questi sistemi hanno detto ok, gatto, non sanno cos'è il gatto, non hanno percezione di cosa sono le cose che scrivono o che vedono, che leggono, hanno dovuto tradurre queste informazioni in numeri. I numeri li gestiscono molto bene ovviamente le macchine e cercano di capire quei numeri quanto sono vicini rispetto ad altri concetti all'interno di uno spazio. Ora qui è una rappresentazione tridimensionale, ma è impossibile ad oggi per l'uomo rappresentare quante dimensioni sotto, sopra, destra, avanti, altezza, larghezza, sono migliaia di dimensioni per posizionare questa famosa parola gatto all'interno di uno spazio e capire quei numeri quanto sono vicini casomai a tigre o cane e iniziare a capire la relazione tra queste parole per cercare di capire ancora meglio quando noi scriveremo dei testi, io sto facendo sempre esempio sui gatti, come funzionerà l'associazione tra gatto e altri termini che sono simili all'universo semantico dei gatti. Ora, la stessa cosa avviene per le immagini. Quando questi sistemi analizzano le immagini, loro non sanno, ripeto, cosa hanno davanti. Però hanno imparato su miliardi di immagini a riconoscere pixel per pixel, cioè frammento per frammento, i colori di queste immagini. E solo attraverso la sequenza di colori loro riescono a capire che molto probabilmente quell'immagine che stanno analizzando è un certo tipo di animale. Lo spiego con un esempio, diciamo, un po' più, ancora più chiaro. Questo è quello che vede l'essere umano. Noi sappiamo, questo qui è un gatto. E questo invece è quello che vede la macchina. Ok? Perché segue quella sequenza? Quella è una sequenza di rosso, verde, blu, bianco e nero, che sono dei colori appunto che possiamo tradurre e che stanno, diciamo, sui software online. Ma in realtà, analizzando miliardi di immagini, ha iniziato a capire che effettivamente quando noi dicevamo che quello era un gatto, utilizzavamo più o meno nelle foto, nelle rappresentazioni, quel tipo di sequenza di... Quindi in realtà, ripeto ancora una volta, non sanno che cos'è un gatto. Vi faccio vedere tre immagini, questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. Ve le faccio rivedere un attimo tutte e tre. Qual è l'immagine che non è reale, o meglio è stata generata da un sistema di intelligenza artificiale? Chi dice la 1? Chi dice la 2? Chi dice la 3? Due sole per 3, 4, ok. Però diciamo la 2 è stata percepita come quella generata artificialmente. Le prime due immagini sono fatte da fotografi professionisti. Questa immagine è generata dall'intelligenza artificiale. Lo potete fare in un certo senso anche voi, cioè potete dire a questi sistemi di generare un qualsiasi tipo di immagine, un qualsiasi tipo di testo che vi viene in mente, dopo vediamo qualche esempio, ma in realtà dietro questa immagine ci sono delle indicazioni che un essere umano ha dovuto dare alla macchina per riprodurre quel tipo di output che avete visto. E non era generami la foto di una donna che sta in macchina, perché uno potrebbe dire vedo la donna che sta in macchina, genera la donna. Ma è molto più dettagliato, cioè nel senso, nel momento in cui noi andiamo a dialogare con questi nuovi sistemi, in realtà c'è chi dice che dovremmo imparare un nuovo linguaggio, il linguaggio del prompt, cioè di queste indicazioni di come parlare alla macchina, ecco, mettiamola così. In realtà probabilmente noi abbiamo più bisogno di non dare per scontato nulla, come facciamo, come dovremmo fare anche con gli esseri umani, perché una cosa è parlare con un nostro amico, poi c'è casomai parlare con qualcuno che non conosciamo, e non possiamo usare lo stesso livello di non dettaglio, cioè a volte dobbiamo andare in profondità e spiegare molte più cose che spesso rimangono nel non detto, perché diamo per scontato ma tu già mi conosci, già sai da dove vengo, già sai la mia lingua, eccetera eccetera. Le macchine questo ovviamente non lo sanno, e quindi hanno bisogno di più indicazioni, ma in realtà anche noi esseri umani. E questo è tutto il testo che è all'origine di quell'immagine che abbiamo visto prima. Guardate, cioè non era la richiesta semplice così. Quindi quando noi lo utilizziamo e non siamo soddisfatti dell'output generato, spesso un primo problema che dovremmo andare a indagare è se noi siamo stati abbastanza chiari a dettare tutta una serie di informazioni alla macchina. Fermo restando però che l'intelligenza artificiale generativa, quella che genera contenuti, lo fa su una base probabilistica, e quindi in realtà non sarà mai esattamente adiacente a quello che gli abbiamo detto, avrà sempre quell'elemento di errore, e quindi potrà sempre dire vabbè, molto probabilmente mi stava chiedendo di fare questo, molto probabilmente avrei dovuto utilizzare questa parola, ma in realtà poi sbaglia l'essere umano, può sbagliare anche la macchina. Quanto più dettagli andiamo a inserire nel sistema, ovviamente più dovrebbe essere adiacente, ma abbiamo sempre una percentuale di stupore, a volte in un certo senso, del risultato che ci viene restituito. Qui in questa definizione, come vedete, c'è il soggetto, il contesto, ci sono esperti di fotografia, l'atmosfera, i colori, i dettagli, la composizione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto dettagliata. E questo ci porta anche un po' a non voglio eliminare il problema della preoccupazione che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, ma nel nostro ufficio abbiamo messo questo cartello, soprattutto nell'area marketing e comunicazione per la parte grafica, che dice: per rimpiazzare i creativi con l'intelligenza artificiale i clienti dovranno accuratamente descrivere ciò di cui hanno bisogno, siamo salvi, perché spesso quando si danno delle indicazioni per realizzare delle cose si è molto generali e non nello specifico, e in realtà le macchine quanto più meno dettagli si danno meno sarà performante l'output ricevuto. Ovviamente questo che abbiamo visto delle immagini e del testo avviene anche per l'audio, quindi le macchine riescono a riconoscere, questi sistemi riescono a riconoscere l'audio, e che è quello quando noi interroghiamo anche vocalmente alcuni dei sistemi, quindi riconoscono cosa stiamo dicendo, lo trasformano in testo e così via, e la stessa cosa avviene anche nel campo video, e questo su questo poi sicuramente la relatrice ritornerà sull'aspetto anche riguardo alla parte video. Vorrei chiudere questa prima parte di intervento del la conosciamo, sempre ritornando all'inizio. Sappiamo, abbiamo sentito parlare di intelligenza artificiale? Sì. La sappiamo utilizzare? Ni. Abbiamo capito come funziona? Non tanto, perché alcune delle discussioni che si fanno, anche dei timori, sono spesso un po', portano dietro un po' il pregiudizio di una scarsa consapevolezza di come funzionano questi sistemi, che non voglio assolutamente sminuire, non è che questi sistemi, poi lo vedremo nella seconda parte dell'intervento, offrono grandi opportunità, però ricordiamoci che ad oggi questo tipo di intelligenza delle macchine non è equiparabile all'intelligenza umana, per una serie di aspetti. Il primo è che l'intelligenza umana, anche se non siamo ancora d'accordo sulla definizione di intelligenza umana, quando parliamo di intelligenza stiamo parlando di quella che Kaufman definirebbe una proprietà emergente al margine del caos. Che cosa vuol dire? Faccio un esempio ancora più semplice. Nella storia dell'evoluzione umana è avvenuta quella che viene definita anche in ambito scientifico catastrofe. una catastrofe. Catastrofe inteso come un mutamento, un cambiamento di stato, di forma. Immaginate l'acqua che è in forma liquida, quando raggiunge una certa temperatura improvvisamente cambia forma, e se poi invece scende a una certa temperatura cambia ancora, quindi passa da liquido a gassoso e può ritornare, diciamo, allo stato solido. Tutti questi cambiamenti non avvengono in maniera, diciamo, improvvisa. L'acqua deve prima arrivare a 100 gradi, però arriva un momento in cui, arrivato a 100 gradi, succede questa catastrofe, questo cambiamento, questo salto. Ed è quello in realtà che ha avuto poi in realtà Sapiens, no? Quindi in maniera graduale ha avuto un salto e si è trasformato in quello che oggi noi chiamiamo intelligenza. Però noi usiamo il termine intelligenza anche per le piante, per i batteri, per altri organismi anche viventi, i fiori, gli animali. Quindi di che tipo di intelligenza stiamo parlando? E in realtà oggi, e questo ovviamente non lo dico solo io, ma per come anche avete visto funziona, prevedere qual è con probabilità la parola o il numero di colore o l'elemento che deve essere quello successivo, le macchine non hanno una coscienza, non conoscono quello che, ripeto, ho detto prima, non sanno che esistono le macchine in quanto tale, perché stanno cercando di operare, di agire rispetto a un'indicazione che abbiamo dato noi. Non generano ancora oggi in maniera del tutto autonoma gli obiettivi. Noi la mattina casomai ci svegliamo e è vero che casomai abbiamo degli impegni, dobbiamo fare delle cose che sono dettate dalla nostra rete sociale, però l'essere umano ha questa anche capacità di generare in autonomia degli obiettivi, che possono essere ovviamente, provengono da diversi stimoli, ma è un qualcosa di innato. Ripeto, questa è ancora una parte anche nelle neuroscienze che non è ancora ben definita la coscienza, però sicuramente l'essere umano può generare in autonomia gli obiettivi. Le macchine, se voi chiedete a uno di questi sistemi, se non diciamo niente a questi sistemi, non è che la mattina si accende il computer e iniziano a fare delle cose strane, e lo fanno perché noi abbiamo già iniziato a dare delle indicazioni, degli obiettivi, poi dopo li proseguono dandosene anche altri, ma quella che noi chiamiamo, diciamo banalmente, scintilla, questa scintilla ad oggi non c'è. Non hanno emozioni, non provano emozioni. Attenzione, perché se glielo chiediamo iniziamo ad avere una conversazione che sembra essere tra esseri umani. Perché? Perché hanno imparato a parlare, diciamo, a scrivere, a prevedere in maniera molto molto avanzata, e quindi a noi sembra di parlare con un'entità umana, perché stanno parlando come noi, hanno imparato a parlare come noi e ci dà l'impressione che sono come noi. Ma e quindi possono iniziare a dire anche frasi come: sì, io vorrei avere delle emozioni, mi piacerebbe guardare un tramonto, eccetera eccetera. Lì è perché hanno imparato da noi che probabilmente questo è quello che vuole l'essere umano: provare emozioni, emozionarsi al tramonto. Ovviamente, tra l'altro, non un essere umano, determinate culture sulla base di i dati che sono stati utilizzati per addestrare questi sistemi, che sono ad oggi, sta cambiando un po' la situazione, ma diciamo fino a ieri, perché cambia molto velocemente, addestrati soprattutto su dati anglofoni. Quindi queste macchine si parlano in italiano, ma in realtà ragionano come ragionerebbe più un anglosassone o comunque un anglofono, ecco, perché sono addestrati sulla lingua inglese. E sono anche addestrati su quello che noi gli diciamo di imparare, quindi le risposte che ci vengono date sono sempre soggette a come sono state, tra virgolette, educate. Anch'io commetto degli errori in realtà, perché nel nostro linguaggio, e questo mi viene anche per semplificare a volte, commettiamo l'errore di utilizzare per le macchine lo stesso linguaggio che utilizziamo per gli esseri umani. Quando io prima ho detto apprendimento automatico, cioè utilizziamo la parola apprendimento per le macchine, quando in realtà l'apprendimento è una capacità del tutto umana. Quando diciamo capacità di ragionare, le capacità di ragionamento che fanno le macchine, in realtà vengono da, ancora una volta, dallo schema nostro, diciamo, di ragionamento, ma non è proprio la stessa cosa, e ce ne sono anche tanti altri termini. Ma una delle caratteristiche, secondo me, più importanti per definire la nostra specie rispetto alle altre non solo secondo me, è quella che viene sintetizzata molto bene in questo film, che tra l'altro è abbastanza datato, del 2001, diretto da Steven Spielberg, che si chiama Artificial Intelligence, intelligenza artificiale, ed è questa conversazione tra un umanoide, diciamo un'entità non umana, che vedete qui sulla destra, e il bambino, che invece è un essere umano, e dice alla ricerca della, il bambino andava alla ricerca della fata turchina, no? Che ovviamente non esisteva, però lì si individua molto bene questa differenza tra noi e le macchine, cioè le macchine non riescono ad andare oltre a ciò che è misurabile e che è quantificabile, cioè nel momento in cui io posso misurare, posso analizzare, allora dei ragionamenti, diciamo così, di questo tipo la macchina lo fa, ma quando stiamo parlando di astrazione, di qualcosa di cui non c'è nessuna evidenza o praticità, ecco qui quel salto, quella catastrofe di Sapiens è proprio la capacità di astrarre, di creare qualcosa che non esiste, che non possiamo toccare. Questa è una caratteristica, ancora una prerogativa, ancora molto molto umana, non solo rispetto alle macchine. Però, per chiudere questa prima parte, l'intelligenza artificiale agisce spesso molto meglio di noi. Nel senso che, avendo tutte queste informazioni, avendo tutta questa capacità di calcolo, di poter fare cose che noi in questa stanza, pure se ci mettessimo insieme e unissimo le nostre menti, non riusciremo a fare in così poco tempo, ecco, questi sistemi di intelligenza artificiale, nella loro capacità di agire, di rispondere a una nostra richiesta, sono molto 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 avanzate. Qui ho riportato un esempio di come attraverso queste telecamere e un sistema di apprendimento automatizzato e di intelligenza artificiale riesce per esempio a contare e a dirci quanti animali stanno passando da questa parte, e le capacità che stanno acquisendo di azione questi sistemi sono sempre più avanzate, perché hanno un grado di autonomia che stiamo dando che è sempre maggiore, quindi non si limitano più oggi a fare solo la sequenza di parole che deve venire o a generarci un'immagine come quella che potete provare, ma in realtà possono in un certo senso manovrare anche delle operazioni su dei computer. Quindi io posso dire, io devo andare a Torino dal giorno X al giorno Y a questo sistema, il sistema diciamo che cerca di interpretare, di comprendere la mia richiesta, sempre basandosi su richieste precedenti, e inizia in autonomia a fare delle ricerche online, quindi inizia a cercare, a dire ok, quali sono le date che mi hai detto, sono queste, quali sono i voli, gli aerei, inizia a incrociare più fonti e a capire qual è il modo migliore, casomai più economico, più veloce, per raggiungere una certa destinazione. Quindi stanno acquisendo capacità di andare in tempo reale, quindi non solo sulla base di quello che hanno appreso in queste fasi dove hanno imparato a fare delle cose, ma iniziano a interagire con il nostro mondo, a operare sui computer e a fare tutta una serie di operazioni. Come sta però cambiando il mondo? Su questo io mi fermo, perché in realtà lo sta cambiando in diversi settori, però uno degli aspetti dove probabilmente vale la pena soffermarci è quello legato alla giustizia, e quindi do la parola al presidente del NOCE per il prossimo intervento.
È questo per la radio.
Allora,
per la registrazione.
Grazie. Devo dire che sapevo che era bravissimo Marco Cerrone, però è straordinario perché ha detto tante cose e vi renderete conto con calma, quanti spunti riflessivi ha dato. Allora, lui vuole fare un esperimento. Ciao, mi senti?
Sì, ti sento bene.
Senti, un relatore ha appena detto che non puoi provare emozioni, è vero?
Beh, io non provo emozioni come un essere umano, nel senso che non ho una coscienza o un'esperienza soggettiva. Posso però riconoscere e capire le emozioni in base a ciò che mi viene detto e risponderle in maniera empatica.
Senti, questa risposta me la sai dire in inglese?
Sure, I don't experience emotions like a human does.
Sì, basta, ho capito che stai bene in inglese. Lo sai bene, lo sai dire anche in ebraico?
Certo, in ebraico sarebbe En li regashot kmo le bne adam.
Va bene, ho capito, sai anche tutte le lingue. Va bene, grazie mille. Ciao, a più tardi.
Di nulla, a presto.
Questo è quello che fa un'intelligenza artificiale in questo momento, ecco. E, per farvi capire che siamo già dentro. E un'altra cosa, quando, io non ho detto Marco Cerrone apposta perché non voglio che il tuo nome vada in giro, perché poi è una questione di profilazione. Quando mi sono abbonato per la prima, noi usiamo in studio quattro in piattaforme di intelligenza artificiale, a pagamento, abbonamento. Quando ho fatto il primo, che era ChatGTP, 4, non ho messo a posto il mio lavoro. Appena interrogato, la prima risposta che mi ha dato, visto che sei un avvocato, cioè quindi praticamente lui in un attimo sapeva comunque che facevo questo mestiere. Anche perché una cosa, perché se, mi vedete rallentare perché sono milioni di cose da dire, cerco di razionalizzarlo, adesso metto i tempi perché se no io vado fuori e quindi sono preoccupante, ecco qua, vado avanti così, perché si spazia in tutto, in tantissimi settori, non solo giustizia. Nel momento in cui faccio un'interrogazione, il programma, questi sono i dati tecnici che dà OpenAI, interroga 1850 miliardi di parametri, che è impossibile per la mente umana fare una cosa del genere, impossibile. Quindi è una grande capacità computazionale il programma di intelligenza artificiale. Allora, quello che vorrei, dato che sapevo che qui io arrivo da Catanzaro, volevo portare l'apertura a un video in cui con la fotografia di Sergio faccio fare la relazione a lui, perché ormai fai anche i video, e bastava mettere il testo e la sua fotografia e lui incomincia a parlare. Questo crea anche problemi domani per noi giuristi, perché individuare le prove false, io posso benissimo far sì che Sergio dalla sua fotografia dia una pacca sulla spalla o più giù a una signora e lo denunciano per stalking producendo quel video, Allora, io non mi volevo soffermare tanto sulla giustizia, la accenerò dopo, perché so che avvocati ce ne sono due bravissimi, mi sembra uno, di sicuro l'ho visto, poi lui sì. Quindi il tema che interessa molto è il panorama generale che ha descritto benissimo Marco Cerrone, per capire che cosa stiamo facendo, perché non siamo di fronte alla scoperta di un fax o da un nuovo modello di lavatrice, ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più, che ha un influsso per quello che sarebbe da parlare enormemente su tanti campi, su tutto il campo cognitivo. La dottoressa Gallo potrebbe dirci molte cose di più. Allora, io qui ho parlato delle persone per cercare di capire di che cosa stiamo parlando, perché purtroppo raramente. Cioè, normalmente quando io arrivo adesso da Catanzaro, prima ero a Monza, a Lecce, cioè, anche nell'ambito dell'uditorio di avvocati che si interessano di intelligenza artificiale c'è questa posizione, diavolo, oppure no, la maggioranza è diavolo, quindi non la seguiamo, è preoccupante, ci uccide, ci spazza via dal lavoro, e dall'altro alcuni fanatici. La via laica è difficile, in questo momento bisogna essere laici, perché qualsiasi tecnologia nella storia umana ha creato degli shock, sempre. Pensate quando nel 1911 sono spariti i lavori di Maniscalchi a New York perché la macchina aveva sostituito le carrozze, sono spariti i Maniscalchi, però sono nate nuove professioni. Poi la macchina ha creato nuovi problemi, e la nostra evoluzione è questa, no? Scoperte tecnologiche, problemi, mutamenti, cambiamenti. L'importante è sempre conoscere i cambiamenti, non essere contro né troppo a favore, conoscere i cambiamenti, vedere quello che è possibile e buono nel cambiamento e quello che non è possibile e pericoloso. Si dice sempre che il coltello può tagliare il pane e può anche uccidere, bisogna capire come utilizzare quel coltello. Allora, io perché ho messo queste persone? Perché hanno un significato anche nella storia dell'intelligenza artificiale. I primi due, una Attenbrock, che è professore al MIT, il secondo Schmidt, che è stato amministratore delegato di Apple e poi amministratore di Alphabet, sono le società più grosse al mondo in materia di tecnologia. E loro cosa hanno detto? Guardate che siamo di fronte a una scoperta rivoluzionaria pari alla macchina di Gutenberg, solo quella macchina di Gutenberg ha aiutato a diffondere l'informazione con l'informazione e la realtà, questa invece la definisce la realtà, che è diverso, molto diverso, capiremo per che motivo. Lo dicono loro, quindi io ho provato persone assolutamente non, cioè, attendibili, perché sono gente che lavora in quel mondo lì. Poi ci sono a destra due preti, che è buffo, perché il mondo del cattolico si è mosso molto nell'ambito di intelligenza artificiale. Il primo a sinistra col pizzetto è torinese, perché è Don Luca Peyron, è uno dei grandi esperti anche di intelligenza artificiale. Grazie a lui, un lavoro di 6 anni sempre molto perseverante, ha fatto sì che Torino è diventata la capitale nazionale dell'intelligenza artificiale. Il governo ha nominato Torino come capitale, è nata una fondazione anche, e lui cosa ha detto? Attenzione, che qui è l'informazione che sta creando la realtà, sta rivoluzionandosi i principi di causa ed effetto. L'altro è più famoso, che è Paolo Benanti. Paolo Benanti, altro frate, è un frate che insegna però non solo all'Università Pontificia ma anche in America, ed è adesso quello che ha sostituito Amato nella commissione governativa sull'intelligenza artificiale. Quindi voglio dire, è un personaggio di grande spessore, e lui ha detto attenzione che non viviamo in un'epoca di cambiamenti come tanto successo nel passato quando abbiamo scoperto le macchine, ma stiamo vivendo un cambiamento d'epoca. In che senso dicono? Il primo a sinistra in basso è Antoine Grappon, che è uno dei più grandi magistrati francesi, che ha detto che è la prima grande rivoluzione umana, perché è la prima volta che si sta passando da una scrittura alfabetica a una scrittura matematica. Può dir nulla questa battuta, lo capiremo e l'abbiamo molto capito con quello che ha detto Marco Cerrone prima, e lo capiamo anche fra poco. L'ultimo, Luciano Floridi, sempre italiano. Luciano Floridi adesso insegna a Yale, ha insegnato a Oxford, e insegna etica. E anche lì un punto interrogativo, tanti fronti sono aperti anche con le parole di Marco Cerrone. Quando la macchina, dobbiamo spiegare che è qualcosa di etico, la macchina, l'ha detto ben lui, non capisce, quindi bisognerà capire, infatti si sta parlando di algoretica, bisogna inventarsi qualcosa che la macchina possa capire, perché la macchina capisce delle formule. Quando don Marco Cerrone ha detto che la macchina fa, cos'è che succede? C'è un input, ma la macchina dentro sono delle formule matematiche scritte da uomini, delle regole, attraverso quello che si dice, quello che si chiede passa attraverso le formule ed esce un output. Poi in realtà spesso si mette un input e l'output, e la macchina fa anche la formula. Quindi vuol dire, ma sono formule matematiche, e quindi bisogna far capire alla macchina con una formula matematica cosa è l'etica, che non è facile, è difficile per noi spiegarla o meno. Luciano Floridi dice siamo di fronte a un divorzio tra la capacità di agire con successo in vista di un fine e la necessità di essere intelligente nel farlo. Questo non è mai successo prima. Lui dice giocate a scacchi a intelligenza zero, guidare un'automobile a intelligenza zero non riesci, l'intelligenza artificiale ci riesce, ma come ha detto bene lui, con un apprendimento matematico solo. Io ho una cognata che è responsabile, sapete che a Torino stanno facendo la prova della guida automatica senza autista, ecco, mia cognata è la responsabile di un ufficio all'interno del centro ricerche che studia tutte le possibili responsabilità derivanti dalla guida autonoma, quindi dove immaginarsi tutto ciò che può capitare e chi è responsabile. Qui nascono anche i fronti, chi è responsabile, chi ha scritto l'algoritmo con la regola, il produttore o la macchina, comunque. E a un certo punto sono trovati questa ipotesi: bambino che attraversa la strada, la macchina la vede, fa il calcolo, miliardi di calcoli in un secondo, e capisce che può evitare il bambino, ma uscendo fuori di strada vanno a sbattere e muoiono tutti i conducenti. Allora l'ufficio ha chiesto alla direzione che formula mettiamo, perché poi le formule bisogna scriverle lì dentro. Cosa deve fare la macchina? La risposta è stata chiaro, cioè ce lo chiedete ancora? Deve uccidere il bambino. Perché se no, se qualcuno sa, perché il programma evita il bambino ma uccide i conducenti, chi compra poi più questa automobile? Allora, vedete quindi le implicazioni che ci sono nella costruzione dell'algoritica e delle costruzioni delle formule matematiche. È un casino, non è così facile. Saltiamo un po' perché è più lungo. Ecco, io rubo a Paolo Benanti per far capire quando lui dice che è un'epoca di cambiamenti, o quando gli altri dicono Galapon è scrittura alfabeti in matematica, cosa vuol dire sinceramente nel sistema cognitivo nostro, perché ripeto, usare una bella lavatrice moderna o un fax non cambia il nostro sistema di ragionare. Questa cosa qui invece cambia. Allora, Paolo Benanti dice, quando alla domanda perché piove, gli antichi come rispondevano? C'è un Dio perché piove, perché c'è un Dio che fa piovere l'acqua sulla terra e nutre gli animali, nutre le piante e tutto il resto. Questa risposta è andata avanti per millenni, non ha più retto con le nuove scoperte tecnologiche, e quindi cosa si è detto? Alla domanda perché piove si è detto perché c'è il vapore acqueo che è più leggero, che sale in cielo, si avvolge a un granellino di sabbia, forza di gravità, scende giù, causa ed effetto. Questa è la pioggia. E causa ed effetto è il sistema nostro, quello anche nostro giudiziario nelle nostre cause, il nostro incubo quando facciamo le cause di responsabilità, per dimostrare il nesso causale di tutte le vicende. Oggi, di fronte alla domanda perché piove, la macchina risponde perché ci sono tanti ombrelli aperti. Che è una risposta molto diversa, quello che tecnicamente si chiama correlazione. Non va a chiedersi se per caso, come in Giappone mi sembra, tengono l'ombrello aperto perché c'è il sole e si proteggono, perché per la macchina piove. Oppure se siamo in mezzo al deserto con un carrello con 1000 telefoni tutti accesi, mi dirà che c'è un traffico della Madonna lì. E a questo punto mi dico, quando sento dire io non uso l'intelligenza artificiale, dico tu in macchina stai usando un navigatore. I primi navigatori erano machine learning, oggi sono invece deep learning. Perché quando mi dice non fare quella strada perché c'è traffico, perché mi dice perché c'è traffico? Perché vede tanti telefonini vicini. E allora immagina che ci siano tante persone sulla macchina qui davanti sulla strada. Quindi tutti stiamo usando in questo momento anche l'intelligenza artificiale. Salto anche questo. Altra cosa, anche questa mi ho trovato interessante. Questo si chiama Ian Morris. Questo è un antropologo. Lui è curioso, ha cercato di capire come è avvenuta l'evoluzione della tecnica nella storia umana, quindi dalla storia, dalla comparsa dell'uomo fino a oggi, per riuscire a capire come si è svolta l'evoluzione tecnologica. Vi risparmio tutte le formule che lui ha usato per poter fare costruire questo sistema, doveva essere un diagramma per riuscire visivamente a capire come si è evoluta la tecnologia, e ne è uscito questo diagramma. Allora, se voi vedete, nonostante tutte le grandi scoperte tecnologiche dei secoli, fino al 2000 praticamente la linea era parallela alle ascisse. 2000, guardate come è schizzato. Cioè siamo di fuori, ecco perché parlano di un'epoca, non un cambiamento d'epoca, perché in questo momento stiamo vivendo in un momento di cambiamento epocale, cioè che bisogna molto capire, più di conoscere come funziona un fax o come funziona una lavatrice. Mi piace anche sentire riportarvi Galimberti, che poi richiamo anche dopo per un aspetto importante che ha detto Marco Cerrone. Galimberti ha detto un'altra cosa anche importante. Fino a ieri c'erano due forze, c'era la tecnica, dalla ruota a quello che poi la macchina di Gutenberg, tutto quello che volete, che diceva come fare le cose. Poi c'era la politica, la religione, mettete quel che volete, che diceva se farle le cose o non farle le cose. Pian piano cosa è avvenuto in questi ultimi decenni? Che la politica, la religione, eccetera, sono state messe in un canto. perché si è ritenuto che non dessero le risposte corrette, quelle che rispondevano meglio all'uomo, e ne è rimasta la tecnica. Ma se rimane solo la tecnica, dice come fare le cose, la tecnica dice giustamente come farle, come velocità ed efficienza. Questi sono i due criteri. Tra l'altro, se voi vedete la riforma Cartabia, che è la riforma che ha coinvolto noi avvocati, vedete che ci sarà, nelle premesse, nelle relazioni illustrative, si parla sempre di velocità ed efficienza. Bella cosa, ma ci deve essere anche poi un altro elemento che non è solo la velocità e l'efficienza, perché la velocità può diventare fretta e l'efficienza non diventa certe volte anche capacità strutturale degli organismi. Poi ho detto un'altra cosa importante che poi vediamo dopo. Lo vediamo forse. Ah no, ecco. L'ha detto bene lui, questi sono i passaggi e non ripeto perché li ha descritti molto meglio Marco Cerrone. Una cosa però vorrei dire, allora, lui ha fatto capire una cosa, che le formule matematiche, all'inizio si è partiti dicendo questo è un output, questo è l'input, questo è l'output, e si poteva capire anche dove poteva esserci un errore. Tante volte si formano degli errori perché sono gli uomini che scrivono le formule. Con l'apprendimento che ha spiegato benissimo lui, professor Miccoli di Pisa dice trovare l'errore poi diventa impossibile. Cioè, qui bisogna stare molto attenti perché nelle macchine, ripeto, io lo uso, ma con le macchine di apprendimento che abbiamo tutte, e questa è l'evoluzione della macchina, se c'è un errore non lo riusciamo a trovare, è impossibile quasi trovarlo, quindi la soluzione è rasare il programma. Ma quando una società investe miliardi, Microsoft ha dichiarato che ha investito in Italia $1 miliardo sulla giustizia, per esempio, predittiva, è difficile che poi sia d'accordo poi a cancellare il programma e rifar tutto da capo, no? Quindi bisogna andare con molta, molta cautela. E come ultimo passaggio, ecco, il secondo passaggio ha anche una motivazione, quella che ha detto il dottor Cerrone, cioè dell'addestramento automatico. Cosa hanno detto i scienziati? Hanno detto caricare tutti i dati è una mole, è una fatica mostruosa. Non è meglio che si rivada a cercare lui, come ha detto bene, lui l'ha spiegato meglio, i dati, la macchina, bene. La macchina se li va a prendere e dice come possiamo fare? Copiamo dal sistema neurale umano, perché l'uomo ha questo sistema, e cioè le sinapsi, i collegamenti, copiamo quello che fa l'uomo e in questo modo il sistema neurale lo riproduciamo nella macchina e così abbiamo questo sistema. Ed è così che è successo. Però, e lì forse la dottoressa Carlo sarà più brava di me, però io ho sposato una psichiatra, un medico psichiatra. Sono stato invitato anche al Congresso Nazionale Forense, l'unico avvocato a parlare di intelligenza artificiale. Ho scoperto una cosa che mi ha colpito, e cioè, ed è lì che rientra Galimberti di nuovo, ma chi l'ha detto che le emozioni siano nel sistema neurale? Non lo si sa, non è una cosa sicura. Si parla infatti di sistema olistico, cioè probabilmente c'entra anche la mano, c'entra il cuore, c'entra gli organi, c'entra un po' di tutto. Allora, Galimberti infatti cosa dice? Attenzione che il passaggio l'ha fatto nel Festival della Follia, cioè la parola follia viene messa in abbinamento con qualcosa di negativo, patologico. La follia è quello che precede la ragione. La follia è quella che forse anche i psichiatri parlano, la considerano la parte emotiva dell'uomo. Dio per i credenti o l'energia universale per i non credenti è la follia, perché Dio è luce e buio, è bianco e nero. La fisica quantistica ci sta insegnando che non c'è un piano oggettivo, ed è fisica questa, quindi non c'entra niente la religione. Però cosa è successo? Che l'uomo a un certo punto ha capito che aveva bisogno di un sistema più facile, perché con la follia non si può avere la previsione, ed è la base dell'intelligenza artificiale, prevedere. si parla di giustizia predittiva per dare qualcosa di religioso quasi, ma è giustizia previsionale praticamente, no? Allora l'uomo ha bisogno di prevedere qualcosa, ha bisogno di regolare i sistemi, se no è un macello. L'attività umana, la comunità umana ha bisogno di regole, e allora incominciano i riti, incominciano le regole e la follia viene messa da parte. Però la parte di follia che abbiamo dentro di noi esce fuori nel sonno, nella notte, quando dormiamo. Non c'è più il sistema di causa-effetto quando dormiamo. Possiamo essere romani e di colpo nel 2000, perché quella parte rimane lì. Il bambino viene iniziato nella follia, perché per lui prende il pennarello, lo disegna, scarabocchia, nello stesso lo mette in bocca perché pensa che sia un biberon, oppure lo lancia in testa al fratellino. Poi, a furia di dire no, non devi fare quello, no, non quello, si costruisce delle regole. Allora, siamo sicuri poi che la parte emotiva sia nel sistema neurale? Vedremo poi Federico Faggin, esperto in quella materia, che dice no, neanche lui come fisico dice non è lì dentro. Ecco perché motivo la macchina mi ha risposto in quel modo, quel programma mi ha risposto in quel modo, è quello che ha detto Marco prima. Vediamo qua. Ecco. Allora, perché faccio un accenno sulla giustizia, visto che mi si è detto di parlare di giustizia, ma solo accenni. Parlando di regole, necessità di capire come funziona, si è detto, beh, caspita, questo è il mondo della giustizia, sapere come ci sarà la sentenza. Il primo anno di giurisprudenza ci ha insegnato la certezza del diritto, come formula magica nostra, noi dobbiamo essere certi del diritto, poi non c'è cosa più incerta che invece il diritto e delle decisioni giurisprudenziali. Oggi la stessa Cassazione dice una cosa, domani dice l'opposto. Allora, però è un'esigenza nostra avere una certezza anche nella giustizia. Allora nel 2017 si è detto, ma proviamo a buttarla anche nella giustizia, perché il mercato comunque da secoli sta dicendo anche alla giustizia, guardate che dovete essere rapidi, veloci, efficienti, e il sistema italiano era il peggiore sotto il profilo di rapidità. Secondo me era grande perché noi usiamo un sistema diritto romano, e il sistema anglosassone ha un altro sistema, preferisco il nostro, però come velocità non ci stiamo. Mi piacerebbe farvi la domanda, ma la giustizia è una scienza? Io rispondo di no. Però è quindi è chiaro che se noi la consideriamo giustizia una scienza, andiamo a strabordare e andiamo a buttarci nelle regole della matematica, dove il bit dice che è bianco e nero, ma la vita nostra è piena di grigi, cioè la funzione proprio dei processi sarebbe quella di un'interazione tra giudice e avvocato per cercare di prendere una norma che dice non rubare, e poi c'è quello che ruba per mettersi un miliardo in tasca, l'altro ruba una mela perché sta morendo di fame o deve dare da mangiare al bambino. Ed è su tutti questi grigi la regola poi porta alla sentenza più pesante per quello che ruba un miliardo dai contribuenti, invece magari un po' più mite per quello che perché ha rubato una mela per darla al proprio figlio. Quindi vedete che non si applica la matematica sempre, però hanno provato, ho detto ma proviamo, allora hanno provato a fare un esempio, hanno preso centinaia di sentenze già decise e hanno messo alla prova uomini e macchina, e hanno visto che le macchine battevano gli uomini perché facevano le sentenze come erano già avvenute prima, e quindi rispondevano in materia assoluta di diritti dell'uomo e della materia di diritti umani, e vedevano che la macchina rispondeva bene. Poi hanno provato, loro hanno detto, ma proviamo per esempio a usarla per calcolare la misura della pena, non se sei condannabile o non condannabile, ma per la misura. Dato che la macchina profila molto, sa che Alberto Nenosce è un cattivello, e allora lo sa lui, ma il giudice no, però la macchina attraverso il fatto che mi profila in tutti i modi può sapere che io sono cattivello e abito in quel posto, sono quel modo lì, e allora hanno provato, caso Loomis in America, un disastro è stato un disastro, nel senso che anche i francesi hanno provato, è scoppiato un casino immane, perché hanno visto che la macchina con la profilazione aumenta i pregiudizi, per cui hanno visto che i neri erano più avevano pene maggiori, hanno visto che quelli che abitavano nelle periferie avevano pene maggiori, ma non perché per quella persona lì era, poteva essere pericoloso, ma perché per il fatto solo che abitasse alle Vallette, allora vuol dire che la recidiva deve essere più alta. Allora di colpo hanno spento la macchina su quello. Per l'UMIS addirittura ha fatto appello alla Corte federale dicendo non solo avete creato pregiudizi, ma mi avete impedito il contraddittorio. Cioè, quelle scatole, quell'algoritmo è una scatola nera, mentre negli aerei poi la scatola nera viene presa e letta, leggere una scatola nera, una volta che si fa la formula dentro questa scatola nera, scoprire la formula, avete visto la fotografia del gatto, quanti numeri? Come va uno a capire con quei numeri, perché quella è la scatola nera, che c'è un errore in quei numeri lì? Come si fa? È difficilissimo. Allora ha detto, voi mi avete privato del contraddittorio, perché mi avete dato una sanzione senza sapere come l'ha calcolata. L'hanno applicato, ad esempio, in banca. In banca hanno provato adesso anche a calcolare se darti il mutuo o meno con un programma di questo tipo. Però io non sono in grado di sapere perché motivo mi hanno negato il mutuo, perché non è che hanno fatto solo un parametro sul CRIF, no? Perché mi hanno visto magari che io non ho pagato 20.000 cambiali e quindi sono segnalato a CRIF, ma magari su altri profili, perché magari abito alle Vallette, che ne so. Ecco. Allora questo Lumis ha detto no. Mi avete privato contraddittorio, la Corte federale ha detto lasciamo così, però ha avvertito tutti, attenzione, per il futuro la decisione deve essere sempre dell'uomo. E questo è un criterio importante perché noi siamo l'unico area del mondo dove, come ha detto il dottor Cerrone, c'è una regolamentazione lenta, che sarà anche vecchia, ci ha messo 6 anni, le norme fanno già fatica normalmente a seguire la tecnologia, figuriamoci questa, ci ha messo 6 anni per essere emessa, non è ancora in funzione, ci aspetta ancora un anno se non sbaglio, un anno, quindi ci metteranno 8 anni, nel giro di 8 anni è tutto cambiato. Io sono venuto qua, ho visto nel 2023, abbiamo parlato un po' di intelligenza artificiale, è cambiato un mondo in 2 anni. Comunque, ebbene, nelle EA Act si è fatto un sistema piramide, per cui si è stabilito in 4 fasce, 4 settori, quelli più facili, a basso rischio, dove non ho bisogno di autorizzazioni, il navigatore, per esempio, che non può creare grandi problemi. Poi medio rischio, alto rischio, la giustizia è messa nell'alto rischio, dove quindi c'è un controllo particolare, e quelli ad altissimo rischio vietati. Io, se c'è tempo, vi faccio vedere l'ultimo slide, è un video, di cosa significa social scoring. Social scoring ce l'ha confermato Pietro, il nostro amico lì, che gli insegna all'Università di Politecnico, e adesso a Milano, e che fa adesso in Cina, perché ogni 3 mesi fanno uno scambio in Cina, me l'ha confermato, ma d'altra parte è un video della RAI questo, che ho portato 3 minuti solo, in Cina c'è un sistema di riconoscimento, lui ha detto che ha fatto vedere le pecore che le contava, e c'è un sistema di riconoscimento facciale potentissimo, che hanno tutti, Allora, in Cina c'è un riconoscimento facciale per il quale... io giro a Torino e sono dei tornelli per girare da quartiere a quartiere, devo avvicinare un cellulare, oppure non c'è bisogno del cellulare perché c'è la telecamera, riconosce, sono Alberto Del Noce, e se non sono perfettamente in linea non si apre il tornello, oppure la mia polizza assicurativa costa di più, oppure il biglietto aereo non lo posso fare, oppure i miei figli non possono andare a scuola primaria A di serie A. È tutto di questo passo. Allora, questo per la regolamentazione europea è assolutamente vietato, è permesso il riconoscimento facciale solo alle forze di polizia per individuare un reato, ma una volta individuato l'autore del reato, questo si deve cancellare, non deve servire come profilazione. Quindi questo, vedete, è questa un po' la salvaguardia che a noi è avvenuta. In più poi, ecco, anche perché nella giustizia si è detto, cioè, non va bene solamente Ho fatto poi due immagini che faccio vedere dopo con l'intelligenza artificiale. Le parole, quelle che mettiamo nella macchina, hanno un significato in base però al contesto. Cioè, certe volte è il contesto quello che poi crea il significato di una parola. Non basta solamente una formula matematica, mettere delle parole per fare sì che poi abbiano questo uno sviluppo. Come? Guardate che il mito della neutralità della tecnica e degli algoritmi è proprio un mito, nel senso che quando voi avete visto che hanno fatto l'aumento di capitale Alphabet ha messo sul piatto, sul tavolo 200 miliardi per comprare azioni proprie, ma le messe non come obbligazioni o come pagherò, ma messi materialmente, 200 miliardi è quanto il PNRR dà all'Italia per tutto, non solo la giustizia 2 miliardi e 8, ma per tutti gli interventi italiani sono 200 miliardi. E lui ha tirato fuori dal proprio portafoglio 200 miliardi. Quando uno ha delle capacità, tra le 10 società più ricche al mondo, 9 sono tecnologiche. Allora, quando si creano algoritmi, bisogna sempre controllare qual è lo scopo di quell'algoritmo. Questo lo dico perché ho segnalato l'altro giorno ai magistrati, a una riunione con magistrati, ci sono 5 corti d'appello in Italia, tra cui Brescia, Venezia, Pisa, che stanno provando la giustizia predittiva, e cioè stanno pensando, cerchiamo di aiutare il cittadino, perché è rivolto più al cittadino, è quello che spaventa gli avvocati, pensano che perdono il lavoro, non è così, ma comunque il cittadino è dire, io ho questo caso, ma la causa la vinco o non la vinco? E la macchina dovrebbe dire, guarda, evita di andare all'avvocato, evita di spendere soldi, evita di intasare la giustizia, perché la tua causa è persa. Si può fare? Queste 5 corti d'appello stanno provando a vedere, ovviamente sponsorizzate da 5 multinazionali, perché c'è Deloitte, c'è Microsoft a Brescia, e quindi ovvio che loro hanno, giustamente, non sto criticando, loro hanno un normale richiesta di rientro, di ritorno, per forza. Noi stiamo parlando però di un servizio pubblico che non dovrebbe ragionare come rientro di profitti, ma comunque, quindi questa è la collusione. Allora, io ho seguito quella di Brescia in particolar modo, più vicina a noi. Brescia è quella più avanti di tutti, se voi andate su Google scrivete giustizia predittiva Brescia e vi esce fuori un link, e quel link c'è già un sito della Corte d'Appello di Brescia insieme all'università che ha un sistema imbuto su due materie, lavoro e impresa. Il problema è che loro avevano 3 step. I primi 2 l'hanno raggiunto, il terzo no, ci stanno studiando, perché è la parte più difficile. Cioè, se voi andate su quel sito, voi troverete che cosa? Un sistema imbuto dove uno fa la domanda, alla fine la macchina non dice lascia perdere, non andare dall'avvocato perché la tua causa è persa, dice solamente qual è l'indirizzo della sezione. L'indirizzo. Allora, se l'indirizzo della sezione mi sta benissimo, noi sempre, non come avvocati, è importante, cerchiamo di conoscere qual è l'indirizzo della sezione del Tribunale di Torino su un determinato argomento, ci serve, ma non è obbligatorio. Vuol dire, io anni fa, mi ricordo, ho fatto una causa dove sapevo che l'indirizzo della sezione del Tribunale era in un certo modo e anche quella della Corte d'Appello era in quel modo, avevo dietro le spalle un soggetto forte economicamente e mi ha detto no, andiamo avanti fino in Cassazione. La Cassazione ci ha dato ragione e ha cambiato quel sistema. E tra l'altro mi ricordo che un giorno camminando nelle aule del Tribunale stavano camminando 2 consiglieri, mi fermano e mi dicono ha fatto ricorso in Cassazione perché anche noi abbiamo dei dubbi e vogliamo vedere cosa dice la Cassazione. Questo per cosa dire? Io ho fatto la domanda infatti al Presidente, chi lavora lì sopra, e gli ho detto ma in che modo c'è la previsione? È facile, ci sono 100 sentenze che dicono A, 100 sentenze, 98 dicono A e 2 dicono B, e quindi questo non vuol dire che abbiano torto quelle 2, perché la storia ci insegna che certe volte quelle 2 vanno avanti e poi la giurisprudenza viene riformata, perché non è detto che nel sistema di, vedete, inglese, quello che dicevo prima, di common law può andare bene, perché nel sistema di common law che il sistema induttivo, allora va bene andare a cercare, vediamo da che punto sono come tempi, sto sforando, sì, vero? No? 33 minuti, cerco di chiudere in fretta. Il sistema induttivo può andare bene, ma noi, sistema di diritto romano, viaggiamo con sistema di sillogismo, di deduzione. È vietato rubare, Alberto il Noce ha rubato, quindi condannato. Allora, per fare un sistema migliore dovrei caricare tutte le... Però mi dicono, ecco, mi dicono, sì, però per far quello dovremmo caricare tutte le memorie degli avvocati, dell'attore, tutte le memorie degli avvocati difensori e poi tutte le sentenze. È un casino. Ci mettiamo le sentenze e basta e facciamo una previsione. Ma non è la stessa cosa, perché non è detto che quella... Rischiamo di bloccare una grande qualità del nostro sistema giuridico, che è quello... che si modifica attraverso le modificazioni sociali. Una volta era reato andare in topless in spiaggia, oggi non lo è più, perché cambiano gli sentimenti sociali. La norma pian piano è sempre più lenta, ma pian piano anche la norma si adegua. Ma perché si adegua certe volte? Perché c'è un avvocato coraggioso e un giudice coraggioso insieme. Che cosa fanno? Che pongono qualche dubbio, lo mandano magari alla Corte Costituzionale, oppure sollevano le questioni, alla fine anche il legislatore magari cambia anche atmosfera. Ma se poi questo lo rendiamo in un sistema rigido così, è finita. Andiamo veloce, l'ha detto bene, nel senso che la profilazione può predire, ma può anche produrre. Vedevo una cosa, io ieri leggevo La Stampa mentre ero in viaggio. La Stampa aveva due pagine e metteva un articolo che la guerra, che il riarmamento è un sistema di sicurezza sociale, e poi un altro titolo era ci riarmiamo non per attaccare ma per tutelare la difesa, eccetera. Io non so come la pensate voi, bene o male non mi schiero né da una parte né dall'altra, però è certo che se passa il messaggio continuo in questo modo, alla fine la guerra poi è inevitabile, perché sta diventando un qualche cosa di accettabile, perché è una sicurezza sociale. Voi guardatevi il rapporto Censis, l'ho citato nel 2023, il rapporto Censis subito l'anno dopo del Covid in Italia. Alla domanda preferisci la libertà e la libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero o la sicurezza sanitaria? Quasi il 70% degli italiani ha detto preferiamo la sicurezza sanitaria rispetto alla libertà di pensiero. Il 44% era disponibile, era d'accordo per la pena di morte per chi non si adeguava. Questi dati Censis. Vedete, prima della scoppio della guerra mondiale, leggevo su un libro che gli americani erano assolutamente contrari a intervenire in America. Pearl Harbor, un mese dopo, quasi la maggioranza degli americani erano d'accordo per l'intervento in America. Vedete che quindi l'informazione produce la realtà e anche la profilazione può produrre un comportamento. E se io bombardo tutti i giorni con voi che vestirsi di marrone è una cosa stupenda, alla fine poi produco un cambiamento anche nelle mode. Andiamo avanti veloce. Sì, ecco, perché poi quando ho detto degli ombrelli, le correlazioni, molto bene perché ci azzecca, perché è una previsione, ma però esistono anche le correlazioni spurie. Come abbiamo detto noi del carrello con i telefonini in mezzo al deserto, oppure perché si riparano dal sole. E casi, io ho fatto la domanda a ChatGTP prima delle elezioni americane, ho chiesto chi vincerà in America come presidente degli Stati Uniti in America, ma non come nome, solamente come persona, chi avrebbe vinto, e la macchina mi ha risposto: sarà un uomo, perché non c'è mai stata una donna. Sarà uno bianco, perché di neri ce n'è stato uno solo, non me lo dice perché, quel motivo, ma mi ha detto che è un bianco, un uomo è di tra 50 e 70 anni. Questo è un pregiudizio, perché se noi ragioniamo in questo modo non ci sarà mai una donna, non ci sarà mai uno nero e tutto il resto. Guardate che questo è stato ha penalizzato all'inizio anche delle società. Google ha dovuto pagare un sacco di soldi perché automaticamente la macchina ha individuato quella donna nera come gorilla, perché in effetti con quel sistema che diceva lui prima, cioè di abbinamento delle nomi e delle facce, l'aveva vista come gorilla e su quell'immagine è uscito a gorilla ed è stato sanzionato enormemente perché è un pregiudizio. Avete notato, adesso è cambiato, ma per anni CAPTA, quando voi facevate una ricerca usciva fuori CAPTA, no? Quel CAPTA serviva ai programmi a addestrarsi, perché voi dovevate individuare la bicicletta o la macchina. In quel modo, cliccando in quel modo, voi avete sempre aiutato anche queste persone, programmi ad addestrarsi sulla visione. Così come FaceApp, non so se qualcuno l'ha mai usato per divertirsi, perché uno può prendersi la propria fotografia e vedersi come sarà da vecchio, io non ho bisogno, oppure come era da giovane anche. Ebbene, uno nero ha fatto la domanda dicendo mi fai vedere come quando sarò vecchio, e l'ha fatto bianco. Allora questo è un pregiudizio, perché l'ha detto, ah caspita, vuol dire che più belli sono i bianchi rispetto ai neri, quindi anche FaceApp è stata sanzionata. Questo è solo per sorridere. Allora, Federico Faggin, io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Federico Faggin non vi dirà granché, salvo magari a voi. Federico Faggin è di Vicenza, ma dal 1968 vive in California, anzi vive nella Silicon Valley, e alcuni hanno detto che senza di lui la Silicon Valley non si sarebbe chiamata in questo modo, perché lui è quello che ha scoperto il microprocessore e ha scoperto il touchscreen. Quando mai anche voi col vostro telefonino fate scorrere grazie a lui. Lui, dopo aver fatto una fortuna anche, ha smesso di lavorare in quel settore lì, insieme alle grandi società, eccetera, ha creato una fondazione e sta andando in giro anche per il mondo ad avvertire quello che diceva Marco Cerrone, cioè attenzione che la coscienza non sappiamo cosa sia, e secondo me, e lo dice lui, la macchina non ha coscienza. Ritorniamo al discorso di prima, siamo sicuri che nelle reti neurali ci sia lì l'emozione, perché guardate che nella follia, e quindi nell'emotività, ci sta l'arte, ci sta l'amore, ci sono i sentimenti. Questa cosa lui ce l'ha detto, ma non lo sa fare, non lo può fare, perché probabilmente è la convalida che forse non è nelle reti neurali nostre o nel sistema matematico che è insinuato il sistema, diciamo, come nostro emotivo e folle. E lui dice, ecco, no, prima vi faccio vedere questo. Questo l'ho creato anch'io con l'intelligenza artificiale. Questa è una ragazza che porta un bambino, questa è una ragazza che spinge una persona. Io non so la reazione che vi fa venire. Tutte le volte lo faccio vedere e la gente ride. Perché la gente ride? Perché capisce che hanno due emozioni diverse, nel senso che questa dice che è bello a 2 mesi di vita perché è un bambino piccolo, l'altra perché ha 2 mesi di vita e poi o lo sfrutto, gli strappo il testamento, oppure mi tolgo una grana. Ma questo lo riusciamo a fare noi perché abbiamo quella capacità, perché la macchina non riuscirebbe, perché le parole sono identiche. La macchina non riuscirebbe minimamente a decifrare. Lui diceva, giustamente, Marco Cerrone, che riesce a spiegare l'immagine, ma di fronte alla spiegazione di questa immagine mi dirà che una spinge un bambino piccolo e l'altra spinge un bambino vecchio, ma non dirà mai quella sensazione che noi abbiamo avvertito in prima battuta guardando quell'immagine. Perché motivo? Perché noi abbiamo un sistema molto più complicato che quel sistema di sinapsi neurali, cioè nel senso che quando noi dobbiamo fare una decisione abbiamo un'immissione di quella che noi chiamiamo la realtà, che poi è una realtà fatta di informazioni, stimoli e situazioni. Questo passa attraverso dei filtri umani, e attraverso visto, udito, tatto, gusto, olfatto, ma non solo, ci sono mille altri filtri, pensieri, emozioni, memorie, esperienze. La parte esperienziale è quella decisiva di ogni persona. Aspettative, pregiudizi, stato emotivo, salute mentale. Non solo, ma non è finita ancora. Prendiamo i nostri giudizi, le decisioni o il problem solving. Ma abbiamo anche le relazioni. Le relazioni sono fondamentali. La psichiatria dice che noi ci costruiamo la nostra identità attraverso le relazioni. Il Covid ha creato un disastro, per esempio, soprattutto per la parte adolescenziale. Gli adolescenti hanno sofferto il Covid. perché gli sono interrotte le relazioni, c'è un aumento di suicidi di giovani che escono fuori da quel periodo devastati, non sanno, oppure, o stanno sul computer tutto il giorno e non riescono a uscire, proprio che gli si è eliminati per esempio questo aspetto delle relazioni che sono fondamentali nella costruzione dei nostri pensieri e delle nostre identità. Galimberti dice giustamente dialogo che è quello che è tra le persone, il dialogo è una forma, è una parte, è una parola greca che dove c'è la desinenza dia vuol dire massime distanze delle persone, per cui c'è il dialogo è la massima distanza tra le persone. Nel dialogo devono esserci tesi assolutamente diverse, se sono uguali non c'è dialogo, devono esserci nel dialogo tesi o visioni differenti. La differenza è che nel vero dialogo poi c'è l'empatia, cioè quel sistema di filia, di accettazione dell'altro, perché attraverso il confronto di idee diverse uno riesce a crescere, riesce a identificare, capire quali sono i giudizi, quelli buoni, quelli che ritiene forse da cambiare. È attraverso questo che è fondamentale. E poi c'è anche la parte biologica, perché possono avere problemi di ansia, stress, tutti questi fattori creano poi le decisioni umane, che non è quindi, come vedete, solo un bit bianco e nero, i numerini che descrivono il gatto. Poi lo salto perché andiamo fuori, quando ho parlato di realtà mi avete visto rallentare, perché qual è la realtà? La realtà esiste veramente perché ci sono, il cervello mi dicono che è anche un organo molto pigro, no? È un pigro e non ha tanta voglia, una volta che si radica su una convinzione troverà anche, ha tanti programmi, ha il programma per autorafforzarsi, convalidarsi, per dire va bene così, e quindi trovare giustificazioni per convalidare un pensiero. Io ho comprato una smart anni fa, mi ha colpito, ho detto caspita, è pieno di smart in giro. In realtà non ce n'erano più di prima, il fatto che avendola comprata in quel momento la mia attenzione selettiva ne vedeva un sacco di in giro, ma in realtà è uguale, ecco, questa la realtà era distorta, ma è normale in tutte le questioni. Abbiamo fatto una volta un esperimento con un esperto di comunicazione, stiamo facendo lezioni su questi argomenti, abbiamo provato a dire a tutti quanti guardate questa fotografia, guardatevi intorno anche qui dentro eccetera, poi ho detto giratevi e ditemi ciò che era giallo, abbiamo indotto tutti a guardare il rosso e nessuno, ed era pieno di gialli, nessuno aveva mai visto una cosa gialla in quella sala, e però ce ne erano tanti. Quindi, come vedete, l'attenzione selettiva la usiamo continuamente. Andiamo avanti ancora. Ecco, quello che dice Faggin è che, per esempio, la macchina sicuramente può riconoscere una rosa. Può riconoscerla non solo come immagine, la può riconoscere anche come profumo, perché il profumo è un'emissione chimica anche. Però non potrà mai, dice Faggin, quindi io ci credo perché è uno scienziato, lui di quelli che ha messo la sua vita in quello, però non può, per esempio, far emergere quella rosa, ricorda a noi un momento magico vissuto con una compagna che poi diventa la nostra consorte, un momento, un tramonto. Questa roba lì, la macchina non riesce a farla. E quindi non ha creatività, dice Faggin, non ha empatia, non ha destrezza, e quindi lui arriva a tranquillizzare anche un po' tutti noi per il lavoro, perché ogni tecnologia nuova ha creato dei shock. Non spaventatevi, per esempio lo dice agli avvocati, perché certamente porterà via il lavoro quelli asociali e rutinari. Ma laddove c'è invece un'applicazione dove occorre empatia, allora uno va da un avvocato per cercare di ascoltato, va da un psichiatra per sentirsi ascoltato. Vuole anche andare da un giudice, ne parlavamo con dei magistrati ieri, perché anche il giudice, quelli bravi, hanno capito che il cittadino vuole essere ascoltato dal magistrato. Purtroppo oggi un problema nostro grosso, enorme, che con la Cartabia, per la fretta e velocità disastrosa, non si va neanche dal giudice, ma neanche noi avvocati andiamo dal giudice, e questo il cittadino lo avverte, e questo è un dramma, perché si perde anche la ritualità. La ritualità non è solo forma ma è anche sostanza, e quindi questa distanza è un problema, e quindi per quello che il nostro modo di lavorare cambierà quindi bisogna capirlo che anche il nostro modo di lavorare cambierà, ma secondo me potrà cambiare anche in meglio, perché ci toglie delle cose rutinarie e possiamo dedicarci all'ascolto, alla strategia e a come impostare la nostra difesa, la difesa del cittadino. L'importante è capire la differenza tra, no, torno indietro, innovazione e sviluppo. Ho perso tutto. Ecco, innovazione e sviluppo, e chiudo, innovazione e sviluppo, perché innovazione è tutto ciò che cambia tecnologicamente e va bene. Per esempio la bomba atomica è fantastica, è una grande innovazione rispetto al clava. Che sia poi uno sviluppo è un'altra questione. E allora occorre che cosa? Oggi fare un passaggio, il conoscere, e bisogna dire che l'Europa in questo è all'avanguardia, perché ha previsto quel sistema di rischi, quel sistema vocale che vi ho fatto vedere voi prima, in Italia è entrata in Europa, è arrivata per ultima, mentre girava già molto prima negli altri paesi, perché anche OpenAI ha dovuto adattarsi a certe regole nostre europee, perché, e quindi non era possibile utilizzarlo in Italia fino a poco tempo fa. E occorre anche creare un sistema di controllo. Si parla di algoretica e di farmaco. Allora, farmaco in greco vuol dire veleno. È chiaro, però farmaco dipende dalle dosi, perché se lo do il farmaco con dosi buone diventa un salvavita, lo do in dosi sbagliate diventa un veleno. Allora è come avere un bugiardino, bisogna avere un bugiardino, e bisogna dire che in questo l'Europa è all'avanguardia. L'Italia ieri, l'anno scorso ha emesso questo decreto che ha creato questo nuovo gruppo, e ha creato due agenzie. L'avvocatura tutta 2 anni fa ha chiesto che fosse creata un'agenzia, ne hanno create 2 addirittura, quindi questo è un buono. Un'agenzia che controlli, attraverso la presenza non solo di tecnici, ingegneri e quello che è, ma anche di avvocati, magistrati, filosofi, tutto quel che volete, psicologi, psichiatri, tutto, che controlli tutti i programmi che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Perché è importante avere il bugiardino del farmaco, bisogna capire qual è se non le formule, perché ripeto sono difficili, qual è lo scopo di quel programma che, non so, la Corte d'Appello di Brescia sta cercando di costruire, perché bisogna capire qual è lo scopo e qual è la funzione di quel programma. Qui ho parlato un video, semmai se volete lo vediamo dopo, è quello che succede in Cina con il sistema di profilazione. Se volete che lo faccio girare proviamo a vedere se c'è l'audio. È finito. Per farvi capire allora la domanda che infatti fanno Benanti dice di fondo, e chiudo in questo modo: dobbiamo comunque conoscere, perché ci viviamo e ci lavoriamo, ma farci sempre la domanda: quale mondo noi vogliamo costruire domani? Al primo anno di giurisprudenza ci hanno insegnato un'altra cosa, oltre certezza del diritto, che ci sono 2 principi che non vanno mai d'accordo: sicurezza e libertà. Più sicurezza voglio, meno libertà ho. Dobbiamo decidere quale equilibrio noi vogliamo da questi 2 principi. Grazie.
Innanzitutto grazie al dottor Cerrone e all'avvocato Del Noce, perché hanno gettato le basi sicuramente per capire il progetto di cui vi parlerò, perché parte proprio da questo, il background da un punto di vista proprio di scientifico anche, da cui si è partito, no, per investigare questo aspetto sociale, parte proprio da quello degli interventi che abbiamo appena sentito. Dunque, vedete qua scritto camouflage per l'intelligenza artificiale disegnato dall'intelligenza artificiale. Facciamo un passo indietro, questa sono io. Ve lo posso dire appunto, sono Rachele Lidero, sono il CEO di Capable e sto facendo un dottorato, finendo tra 2 settimane, tra il Politecnico di Milano e l'MIT a Boston. Dunque, domanda per tutti voi. Se vi dicessi che potreste accedere a tutte queste informazioni semplicemente con questa foto che vedete mia, sulla base di quello che appunto è stato detto prima, sì, è possibile. E vi dico di più, potreste anche accedere a ancora più informazioni che magari io non voglio condividere con voi. E io posso fare la stessa cosa proprio con questo sistema di intelligenza artificiale che riconosce le persone. Abbiamo visto in Cina le persone profilate, non soltanto in Cina, in altri posti del mondo. E questo appunto viene fatto, può essere fatto con tutte le persone che camminano per strada. Se io avessi questa tecnologia con me adesso, potrei farlo con tutti voi seduti in questa stanza. Questa tecnologia di cui stiamo parlando appunto è diffusa a livello globale, tutti gli stati che vedete in questo rosa acceso usano questa tecnologia del riconoscimento persona e ha creato numerosi problemi. Adesso io vi porto altri esempi, sempre ovviamente sulla base di quello che è stato detto prima, quindi vediamo le prime 4 persone che vedete lì. Sono delle persone che sono finite in prigione per un errore della tecnologia. Prima l'avvocato del Nocio parlava di questi calcoli black box, no? Della scatola nera, in cui noi sappiamo l'input, sappiamo l'output, non sappiamo il calcolo che avviene dentro e quindi non possiamo dimostrare anche che qualcuno effettivamente, cioè che questa tecnologia ha fatto un calcolo corretto, e ci sono tantissimi errori. Quindi adesso queste prime 4 persone, io ho messo delle foto di persone a caso, non sono le 4 persone che effettivamente sono finite in prigione, ma sono 4 persone nere. Perché questo? Grazie agli interventi che sono stati fatti prima lo riusciamo a capire, proprio perché questa intelligenza artificiale è stata costruita da uomini bianchi e quindi naturalmente ci sono molti meno dati su altre etnie, su donne, e quindi di conseguenza ci sono molti più problemi a identificare certe tipologie di persone, e questa tecnologia dell'intelligenza artificiale spesso si basa su dei pregiudizi e quindi di conseguenza le persone che sono finite negli Stati Uniti, questo negli ultimi anni, l'ultima a luglio del 2023, madre incinta con 3 bambini incinta all'ottavo mese, finisce in prigione proprio per un errore della tecnologia. Lei non aveva commesso niente. Un altro modo in cui viene usato è per identificare le donne, ad esempio, che non indossano il velo, e quindi ovviamente con delle conseguenze, oppure ancora per monitorare il comportamento dei bambini nelle scuole. Ovviamente questa tecnologia ha molti problemi, è discriminatoria per tutta una serie di pregiudizi che si porta dietro, può essere inaccurata, non ci saranno mai abbastanza dati per far sì che questa tecnologia effettivamente possa essere accurata al 100%. Ci sono ovviamente, può fare degli errori, ma soprattutto noi non abbiamo la possibilità di dare il nostro consenso o il nostro dissenso. Perché questo? Perché le telecamere, queste fonti da cui noi facciamo dei video o delle foto, spesso noi non le vediamo, ma perché possono essere situate in luoghi pubblici o in luoghi privati aperti al pubblico. Posso avere io in mano un cellulare e fare una foto, e quindi voi in questo momento non sapete neanche se appunto siete ripresi e non potete sicuramente dare il vostro consenso, il vostro dissenso. La differenza ad esempio con la presa del nostro dato, no, che avviene online, noi andiamo su un sito e c'è il cookie che appare, possiamo dire di sì o di no al cookie. Nel mondo reale, nel mondo fisico, questo noi non lo possiamo fare. Ed è per questo quindi che il problema principale che viene identificato per questa ricerca qui, che è stato poi l'origine per cui è nata questa ricerca, è proprio l'assenza di una protezione nel mondo fisico, un qualcosa che ci faccia dire ok, do il mio consenso oppure do il mio dissenso, perché questo è il nostro diritto. Ovviamente se tutto questo discorso che abbiamo sentito ci ha creato un po' di confusione, un po' di ansia, è normale, non siamo gli unici, non siete gli unici, oltre l'81% dei consumatori è preoccupato appunto per il cattivo uso dei dati biometrici. E questa fiducia nella presa del dato biometrico cade dal 2022 al 2024 di tantissimi punti percentuali, e il 90% dei genitori ovviamente sono preoccupati della presa dei dati dei loro bambini. Facciamo adesso un attimo un zoom in su questa tecnologia esattamente, no? Ad esempio quella appunto che viene usata in Cina per le strade. Allora noi vediamo che c'è una telecamera che può assomigliare a quella che vedete lì, ed è una telecamera, attenzione, non è una telecamera di sicurezza, è diversa da quelle che noi abbiamo in mente come telecamere che registrano delle immagini o dei video. È una telecamera di sicurezza potenziata, perché è collegata a un'intelligenza artificiale e quindi è collegata ad un dataset di immagini che già ci sono con della profilazione, e quindi queste telecamere a circuito chiuso si chiamano, riescono sul momento, quindi questa live, no? Sul momento riescono a dire chi è una persona o chi è un'altra, riescono quindi a identificare le persone. Questo è il sistema che permette appunto alla ragazza cinese che attraversa la strada col rosso ad avere sul momento il suo punteggio che si abbassa, ok? E quindi queste telecamere, ma com'è che funzionano? Che cos'è questa intelligenza artificiale? Allora prima abbiamo un sistema di riconoscimento oggetti, e quindi torniamo invece alla parte del gatto. Quindi tantissimi dati che riescono a capire, ok, in questa immagine quali sono gli elementi che troviamo? Troviamo delle biciclette, troviamo delle macchine, troviamo una persona. Ah, c'è una persona. E allora andiamo a prendere il volto di quella persona. E nel momento in cui appunto viene identificata che lì c'è una persona, si va a catturare questo facial signature, no? Questa come l'impronta digitale che noi abbiamo sul nostro volto. Questo è un dato biometrico. I dati biometrici sono molto importanti perché rimarranno con noi per tutta la vita. Noi non possiamo scegliere di cambiarli, possiamo scegliere di cambiare ad esempio il nostro nome, il nostro indirizzo, non potremo mai scegliere di cambiare il nostro DNA o la nostra impronta digitale o il nostro iride o l'immagine, questo dato biometrico che abbiamo sul nostro volto, e ci identifica in maniera univoca. Noi non condividiamo lo stesso DNA, la stessa impronta digitale con nessun altro al mondo, siamo unici. E dal dato biometrico quindi possiamo risalire a tutti i dati personali, e quindi ok, sono Rachele Didero, ho tot anni, eccetera eccetera, e questo è possibile appunto in qualsiasi momento della nostra vita se qualcuno possiede il nostro dato biometrico. Abbiamo parlato quindi di queste telecamere che sono in giro per le città, ad esempio quelle di sorveglianza che ci sono in Cina, ma in realtà questo sistema può essere applicato da qualsiasi persona. Adesso vi porto un esempio di questi ragazzi di Harvard. Questi ragazzetti hanno fatto un esperimento, no? Adesso sul mercato ci sono gli occhiali di Ray-Ban e Meta. Questi occhiali sono degli smart glasses, quindi degli occhiali intelligenti, hanno una telecamera che nessuno in realtà vede, poi c'è una lucina che si illumina quando questi occhiali stanno registrando un video, però in realtà è molto difficile capire se effettivamente innanzitutto qualcuno sta indossando questi smart glasses e se sta facendo delle foto, dei video a me. Dunque, questi ragazzi hanno collegato le riprese di questo video a una diretta su Instagram e hanno collegato questa diretta su Instagram a un sistema, a un software che c'è online, che in realtà è aperto a tutti. Basta avere, si chiama PMice, basta avere il profilo premium, no? Quindi pagare un certo tot per non soltanto, cioè per riconoscere la persona di cui noi carichiamo l'immagine. Quindi, allora, ricapitolando, c'è questo sito internet, io carico una persona, la foto di qualsiasi persona, carico la mia foto e il sistema mi dice automaticamente chi sono io. Quindi cosa hanno fatto questi ragazzi? Andavano in giro per il campus di Harvard, fermavano le persone, le guardavano e dicevano: ma, oh, ma ciao, ma dottor Cerrone, ma cosa ci fa qua? Ma lei non è a Napoli? Non fa ricercatore a Napoli? Ma dai, ma allora, ma come sta? Ma come è andata la cosa? Cioè, e riuscivano quindi a bloccare queste persone. Questo è successo ad ottobre. Incredibile cosa possiamo fare. Quindi non stiamo parlando soltanto del governo che ci sorveglia con tutto ovviamente le implicazioni di libertà versus sicurezza, questi temi molto, molto importanti, ma stiamo proprio parlando di qualsiasi persona che ci può profilare, che può capire chi siamo in base appunto al nostro aspetto. Dunque, ovviamente tutto questo, un po' quello che dicevamo prima, ha delle implicazioni, no, sulla nostra salute mentale anche, ma perché si crea ovviamente uno stato di stress, uno stato di ansia. Ci sono tantissimi anche professori e ricercatori che parlano di questo aspetto, dunque, che appunto fa parte della nostra quotidianità. Adesso vi vorrei leggere insomma queste tre frasi, che sono tre frasi che appunto vengono dette da professori della, insomma, degli anni 2000, quindi il primo è Ferguson nel 2017, dice: in verità vivi in uno stato di sorveglianza, gli osservatori ti conoscono per tutti i dati che lasci, no, dietro di te. Il secondo invece è Wood, che nel 2003 dice: non possiamo più sapere per certo se siamo o non siamo sotto sorveglianza, da chi e perché. E poi c'è quest'ultima frase che dice: non c'è più modo di sapere se sei osservato in qualsiasi momento. Quest'ultima frase non viene scritta da uno studioso, da un professore, ma viene scritta da uno scrittore, viene scritta da Orwell nel 1947, perché fa parte del famoso libro 1984, in cui viene descritta questo futuro distopico, appunto nell'84, nel lontano 1984, in cui appunto tutti sono osservati costantemente. E il tutto viene poi riportato al Grande Fratello, no? E addirittura, appunto, l'unica cosa che Winston, no, poteva fare era pensare, però anche lì lui era uno dei pochi che appunto poteva avere questo pensiero libero e non parte di un sistema in cui tutto diventa automatizzato, no? Quindi mi dicono: questo è giusto, questo è sbagliato, allora io devo fare questo, devo fare quello, non ci penso neanche, è tutto un automatismo. Bene, ovviamente il 1984, come tanti altri, sono state le ispirazioni per l'inizio di questo progetto. Ad esempio qua un esempio che vi porto, anche in base a quello che veniva detto prima, no, su Google, che riconosce la donna come, che categorizza quella donna come gorilla, c'è questa studiosa collega dell'MIT che si chiama Joy Bulamini. Si accorge, appunto, lei era ancora una studentessa all'MIT e viene uno dei loro corsi, viene detto di usare il software di Amazon per il riconoscimento persona, e questo sistema non la riconosce proprio, e nel momento in cui invece si mette una maschera bianca sul volto, allora viene riconosciuta. Da lì ovviamente nasce tutta la sua ricerca, PhD, adesso è diventato, si chiama Algorithm Justice League, quindi per la giustizia del, ha fatto questa fondazione per la giustizia degli algoritmi, e penso sia un esempio importante, appunto, legato a tutte queste discussioni che ci sono dietro. Dunque, io nel 2019 quindi mi trovavo a New York. Per la prima volta sento parlare delle telecamere di riconoscimento biometrico, di quelle no che vi dicevo prima, e io assolutamente non sapevo cosa fossero venendo dall'Italia. Mi ricordo che i miei amici che vivevano lì con me parlavano di questo argomento, e una sera quindi ci troviamo a discutere appunto sull'importanza di proteggere i nostri diritti, la libertà di espressione, la libertà di movimento in una città, e allora ci diciamo: ma perché non mettiamo insieme una parte tecnologica? Uno dei miei amici si era appena diplomato dal Berklee College di San Francisco, io ero a New York come fashion designer, e diciamo: ma perché non mettiamo insieme la parte di design, un design fisico, no? Il fashion, moda, e la parte invece di computer science, e creiamo qualcosa che effettivamente ci possa dare questa protezione di cui abbiamo bisogno nel mondo fisico. È così che nasce quindi Capable, che è una collaborazione tra ingegneria, tessile e moda per creare consapevolezza, ed è disegnato per le persone. Dunque, nasce dopo il 2019, inizia un periodo lungo di ricerca che continua tuttora, ma un periodo di ricerca che porta ai primi esperimenti in cui vengono generate queste immagini che riescono a confondere l'intelligenza artificiale. Come la confondono? Immaginiamo appunto quello che diceva prima il dottor Cerrone sui pixel, no? In un'immagine che vengono riconosciuti in un certo modo o nell'altro. Se in questa immagine si cambiano abbastanza pixel, il sistema è confuso, no? Detto molto molto semplicemente, e non solo non riesce a identificare, cioè riesce a identificare quell'immagine, magari l'identifica male, però poi si perde cercando di analizzare quell'immagine lì e non vede in realtà tutto il contesto attorno, oppure oggetti che sono vicini a quell'immagine. Dunque, quell'immagine originariamente era in digitale, è stata tradotta in una superficie, in un tessuto, e da questo tessuto sono poi stati creati dei vestiti, no? Dei capi d'abbigliamento. Questi capi d'abbigliamento, effettivamente, come vediamo qua, riescono a confondere l'intelligenza artificiale, quindi il software di riconoscimento oggetti in tempo reale, che non vede più che dice una persona, ma vede qualcos'altro. Se vediamo qua, allora, lei non indossa il capo Capable, quindi è riconosciuta come una persona, e il suo dato biometrico quindi può essere preso. Qua a lato addirittura riconosce che qua dietro piccolino ci sono delle persone, lui invece, che indossa il capo, non è riconosciuto come una persona, non ha questa questa bounding box, no? Questo rettangolo rosso attorno. Addirittura il sistema riconosce che qua c'è una zebra. Stessa cosa qui, lei persona, lui non ha il rettangolo attorno che dice persona, e vengono riconosciute delle piccole persone nella maglia. Lei, stessa cosa, è riconosciuta come un cane, e i suoi pantaloni come delle piccole persone. Lei invece, che indossa un abito normale, è riconosciuta come una persona. Ok, quindi sono state fatte ovviamente tantissime prove, sono state analizzate tantissime immagini con tessuti diversi, abbiamo cominciato con la maglieria per passare al tessuto a navetta, per passare a dei tessuti ibridi, e vediamo che appunto in tutte queste prove la persona che indossa il capo, che è un capo camouflage, no? Stiamo parlando di camouflage, che però non confonde le persone, perché noi siamo tutti in grado di dire: ah, ma quella lì che indossa il capo arancione è una ragazza, è una persona. Se la conosceste potreste dire ok, si chiama Beatrice, lei sì, ma l'intelligenza artificiale invece non la vede e il suo volto è completamente scoperto, e quindi appunto noi siamo in grado di fare l'identificazione di questa persona. Questi capi sono dei capi di design. E secondo tutta la ricerca la ricerca preliminare, insomma, che è stata fatta, questa desk research, no? È stato elaborato tutti quelli che dovevano essere i dettami un po' per la ricerca sperimentale, tutti gli obiettivi che si volevano raggiungere. Uno degli obiettivi era questi capi devono essere legali, e quindi ci siamo anche confrontati, no, con degli avvocati penalisti che studiano diritto penale del dato biometrico, proprio perché allora noi non possiamo andare in giro per la città con una maschera, perché altrimenti poi non siamo più riconoscibili, e quindi questa cosa non si può fare legale. Ma questi abiti invece che confondono l'intelligenza artificiale sono legali o sono illegali? Ebbene, è stato fatto tutto un discorso dietro. Ebbene sì, sono legali, anche perché sono stati disegnati per essere indossati su due lati diversi, e quindi abbiamo queste fantasie che si assomigliano molto e che sono molto colorate, ma da una parte confondono l'intelligenza artificiale, dall'altra invece, se quindi si girano al contrario, non confondono l'intelligenza artificiale. E questo che cosa ci permette? Ci permette di dare il nostro consenso o il nostro dissenso, proprio quello che noi possiamo fare con i cookie su un sito nel digitale. Per realizzarli, uno degli altri dettami era: ci basiamo, è un progetto etico, perché appunto permettiamo alle persone di proteggere i loro diritti, no? E di creare consapevolezza, di conseguenza questi abiti devono anche essere realizzati in modo etico, e quindi è stato scelto di produrre tutto in Italia, con aziende tessili, sia per la produzione del filato, sia per la produzione proprio del tessuto, sia navetta che a maglia, e della confezione, tutto prodotto in Italia. Il tessuto è tracciato, appartiene alla Better Cotton Initiative. Insomma, sono stati fatti tanti step diversi per permettere appunto che questo prodotto che poi è venuto fuori fosse sia tecnologico, assolutamente doveva proteggere, doveva confondere l'intelligenza artificiale, proteggere il dato biometrico delle persone, doveva essere allo stesso tempo però anche un prodotto di design, doveva essere un prodotto etico, etico per tutta una serie di punti, e i primi ve li ho appena letti. Ovviamente non basta indossare una maglia con un cane sopra, no? Per essere riconosciuti come un cane. Ovviamente qui si parla di un algoritmo complicato che non solo permette di essere riconosciuti come un cane, ma a livello di maglia, proprio di tessuto, ma appunto evita che la faccia rientri in questa bounding box con scritto persona, così che il dato biometrico è protetto. Ma dunque, perché è stato scelto di fare una collezione moda, una collezione fashion? Ma proprio perché questo progetto deve comunicare, deve creare consapevolezza, e noi abbiamo scelto di parlare di privacy, di parlare di diritti umani, di parlare di intelligenza artificiale, dati biometrici, con un qualcosa che è, quindi qualcosa di assolutamente intangibile, no? L'abbiamo fatto con qualcosa che è molto tangibile, molto ha un'identità visiva che è fortissima, no? Abbiamo reso le persone invisibili all'intelligenza artificiale, ma molto visibili agli occhi delle altre persone. Quindi chi indossa questi capi è come se indossasse un manifesto di un cambiamento. Quindi abbiamo delle persone che fanno parte un po' di questa avanguardia culturale e tecnologica, che si rende conto, ok, il tempo sta cambiando, la tecnologia sta facendo una grandissima evoluzione a livello di società, noi ne siamo consapevoli, indossiamo questo, ma non solo perché vogliamo proteggere il nostro dato biometrico, ma anche perché vogliamo comunicare questo pensiero alle altre persone, quindi la gente, alle persone con cui entriamo in relazione. durante, appunto, grazie a questo progetto abbiamo fatto tantissime collaborazioni con artisti che appunto hanno usato questo essere molto tangibile per comunicare sotto tantissime forme di arti visive diverse. Questa è una collaborazione con il Salevier, che è una fotografa francese brasiliana, che appunto ha fatto questa queste foto Fireflies in the Algorithm, no? Quindi lucciole nell'algoritmo. E questa invece è una demo, e se abbiamo tempo alla fine mi piacerebbe farvela vedere live. Dunque, questa è una demo che è stata sviluppata da Char, questa ricercatrice del Future Sketches Group del MIT Media Lab, e è un modo per far interagire ancora di più le persone. Qua ci troviamo al Cambridge Science Festival con questa tecnologia, no? Quindi le persone vanno lì di fronte alla telecamera e ci sono una serie di modelli che vengono riconosciuti come cani, gatti, zebre, giraffe, e poi ci sono le persone invece che vanno a vedere l'esposizione, che sono riconosciute come persone, e quindi sicuramente un modo molto molto potente per comunicare un messaggio. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la parte di ricerca scientifica, quindi Politecnico di Milano e l'MIT Media Lab, ma la cosa più importante che mi sono portata a casa durante questo percorso è la bellissima comunità di persone che sono nate, che appunto pian piano si sono legate al progetto anche da un punto di vista proprio emotivo e valoriale. Io mi ricordo quando sono tornata da New York nel 2020, poi sono andata a Tel Aviv a fare a sviluppare la tecnologia, però con tutte le persone con cui parlavo, soprattutto in Italia devo dire, mi davano della pazza e mi dicevano: ma che cosa stai facendo? Cioè, vuoi fare degli abiti per i terroristi? Vuoi fare degli abiti per andare a rubare in banca? Devo riconoscere che sicuramente dal 2023, con l'esplosione di ChatGPT, OpenAI, insomma la consapevolezza di che cos'è l'intelligenza artificiale e i rischi anche associati a questa sono sicuramente è cresciuto tantissimo, quindi il progetto viene capito molto bene, ma a me piace pensare anche di nel mio piccolo, no, di contribuire a questa consapevolezza e di appunto dare valore a quella che è l'identità umana, che sicuramente in questo mondo di macchine, in questo mondo di automatismi, è importante conservare ed è importante valorizzare. Bene, io vi ringrazio moltissimo.
Grazie Rachele, e grazie anche a voi per questa prima fase, che è andata un po' molto lunga, però eravamo tutti coinvolti in modo molto, dovrebbe durare qualche giorno questa sessione di insegnamento, altro che tre ore e mezza. Noi abbiamo ancora un'oretta, non so poi quanta gente dovrà andare via, però abbiamo ancora sicuramente Marco che ci deve spiegare altre cose. Abbiamo una fase in cui dobbiamo chiedere a chi, ai nostri relatori, fare delle domande, immagino, quindi dovremmo fare forse anche un giro, prevedere un giro con domande, risposte, mozione. Ah, ed è qui riuscite, poi magari.
Sì, cioè interagiamo rispetto al reale bisogno di approfondimento.
Ah, ottimo, giusto. Allora, se adesso entriamo in una fase, quindi ottimo, mozione accolta mi sembra, no? Allora io chiederei a chi vuole fare delle domande, immagino ce ne siano tante. di presentarsi con nome e cognome, di venire qui al banco, anche qui in piedi, perché i due microfoni devono essere sentiti sia da Radio Radicale che dall'audio della sala. Quindi chiederei a chiunque di presentarsi e poi vediamo chi risponderà in base alla domanda o chi vuole. Prego.
Lo stacchiamo così in piedi.
Ah, ecco, perfetto.
Tanto questo è sensibile, quindi. Prego. Tengo solo vicino al microfono.
Mi presento.
Prego, sì, prego. Nome e cognome. Certo. Solo il nome, se vuole dire il cognome.
Signore e signori, mi presento, mi chiamo Antonio Baldino, ho ascoltato con interesse e passione le tre relazioni e le considero un bagno di cultura necessarie per un argomento che in realtà conosco poco. Ringrazio l'avvocato Alberto Del Noce perché mi ha ricordato un'opera chiamata Irriducibile di Federico Fagina, che ho letto con molto interesse, un'opera di oltre 300 pagine. Aggiungo pure che Torino, nella persona del professore Mazzantini, che è un ricercatore di un fisico teorico, ha affrontato con la stessa energia, con lo stesso entusiasmo del professore Fagin l'argomento in questione, e mi collego a quello che ha detto il dottor Cerrone, che l'ha esposto chiaramente, all'intelligenza artificiale manca l'identità e manca l'agentività per poterci paragonare agli esseri umani. Peraltro molto ricche le sue dissertazioni in tema di intelligenza, ancora oggi ricercatori neuropsichiatri chiaramente quando devono misurare le attività cerebrali in base indagano, ma ancora delle risposte certe chiaramente non ci sono. La domanda che faccio, l'una all'avvocato Del Noce e l'altra al dottor Cerrone, comincio quella dell'avvocato Del Noce, molto rapida. Noi sappiamo che sicuramente a settembre il presidente John Elkann ha annunciato un matrimonio tra il gruppo editoriale Jedi e Oppenheim. Mi risulta che il 3 dicembre 2024 il garante per la privacy ha bocciato questo accordo per la discriminazione e il trattamento dei dati e per quanto riguarda il rischio legati al diritto all'oblio. Gradirei sapere a quale punto è questo procedimento e quale è l'architettura giuridica per quanto riguarda, secondo in ossequio il principio di gerarchia delle fonti, sia in ambito Unione Europea e sia in ambito nazionale per quanto riguarda il sistema di garanzia. La seconda e ultima domanda che faccio al dottor Cerrone è la seguente. Sappiamo che l'intelligenza artificiale è un sistema corrisponde un sistema di valore riferito al mercato. L'intelligenza artificiale ha bisogno di tanta energia e ha bisogno anche di tante materie prime. Ora, si rimane un po' sconcertati nel sapere che l'amministrazione Trump, con i suoi collaboratori, annunciano di stanziare 500 miliardi di dollari, poi arriva un imprenditore molto intelligente dallo Zhejiang, che con 5-6 milioni di dollari annuncia un suo progetto di ricerca artificiale. Questo può sembrare, diciamo, dissonante, ma impaurisce quando si parla di virtualità, arrivare e sentire poi dire da un autorevole miliardario in dollari come Warren Buffett le criptovalute non valgono nulla. Cioè, quali potranno essere eventualmente i punti di riferimento, gli ancoraggi? Ringrazio.
Grazie. Le domande devono essere un po' più brevi, se no non ne usciremo più, perché quante sono le persone che vorrebbero fare domande allo Stato? Uno, due,
tre.
Quindi uno, due, non ci sono altre persone che vogliono fare domande, quindi anche le risposte possono essere più lunghe e anche le domande a questo punto possono essere più lunghe. Passiamo alla seconda domanda o volete rispondere al signore?
Raccogliamo,
prego. Nome e cognome?
Aaron Bengio di Torino. Una domanda un po' da profano, siccome anche l'avvocato Del Noce dice mi rivolgo alla macchina, eccetera, eccetera, noi come semplici signori così. Cosa si intende esattamente come la differenza fra l'hardware e il software? cos'è che abbiamo di fronte effettivamente, e allora qual è la capacità che deve avere il nostro computer di casa, oppure bisogna pensare ad altre cose? Ecco, la mia è una domanda veramente da chi affronta in modo pratico a casa queste cose.
Grazie, preso nota. Bruno Ricca.
Sono Bruno Ricca, sono consulenza aziendale, mi occupo anche di sicurezza dei dati e avevo due domande molto semplici. La prima, la parte legislativa, cioè a tutela di questi software e a tutela delle persone che usano questi software, no? C'è ad esempio una normativa europea che regola, diciamo, l'intelligenza artificiale? Perché per quanto ne sappia io non c'è ancora nulla. Seconda cosa, lo chiamo così anche se non è un termine non corretto. Scusate, sono senza voce, non riesco a farla più forte. Per il dottor Cerrone, esiste un antivirus, cioè un software che permette di identificare in una foto se è stata creata dall'intelligenza artificiale o se alcuni testi che sono stati creati dall'intelligenza artificiale possono essere identificati? Grazie.
Grazie. Poi c'era Pasquale 40, forse voleva fare una... No, ti ho visto alzare la mano. Prego.
Io faccio velocissimo, non è una domanda, a proposito degli occhiali di cui ha parlato la dottoressa. Quando eravamo andati in Israele anni fa, l'avevamo visto presentato, perché come brevetto era nato un brevetto israeliano, che servisse alle persone che ad esempio come me hanno poca memoria sui nomi, ad esempio incontrando una persona che si dovrebbe conoscere ma non ti ricordi più il nome, la volta in cui si erano presentati registrava immediatamente il viso di quella persona e nello stesso tempo dava nell'auricolare questa informazione, e lo stesso andando al supermercato, se uno non sapeva dove si trovavano certi alimenti che normalmente usa, l'occhiale riusciva a individuarli, per cui venivi a essere indirizzato in quella cosa. Volevo solo dire solo quello, fate pure.
Grazie. Se non ci sono altre domande, andiamo dai relatori, prego.
Dunque, domande difficili, speravo fosse più semplici, mi mette in difficoltà. Tra l'altro noi abbiamo dato. Abbiamo dato un po' di ansia anche, un po' tutti e tre forse. In realtà l'intelligenza artificiale, per esempio, ha permesso di mappare le proteine, cosa che era quasi impossibile fino a ieri. Mappare le proteine, mi dicono medici, me ne tengo poco, significa mappare le proteine, per esempio, sconfiggere il cancro, per esempio. Quindi non è tutto, è come coltello che uccide e nello stesso tempo.
Come? L'esempio che sta dicendolo, così lo riporto.
Ah, grazie. Quindi non è tutto negativo, bisogna vedere anche gli aspetti positivi e utili. Allora, il sistema delle fonti. Allora, abbiamo due sistemi. Secondo il regolamento europeo ci sono due fonti, che sono le direttive e i regolamenti. Le direttive devono essere recepite da ogni Stato, perché finché non vengono recepite non sono legge. Non sono legge, ma però possono essere giurisprudenza, nel senso che il giudice, per esempio, di fronte a una norma italiana che magari non è conforme alla direttiva, può dire, dato che il giudice deve applicare la legge, no? Però può dire la posso disapplicare perché è contrario a una direttiva europea. Però se no la direttiva deve essere recepita. Il regolamento invece è direttamente applicabile, il regolamento si applica automaticamente e diventa una norma di fonte primaria. Allora noi stiamo parlando dell'EIAT, che è un regolamento, non è una direttiva. Quindi tutto ciò che è corposamente, perché sono 350 articoli, tutto ciò che è stato emanato dall'Europa lo scorso anno è direttamente applicabile nella nostra normativa italiana, quindi non si può disapplicare. Noi, ripeto, siamo avanti, nel senso che abbiamo un sistema di... abbiamo un decreto legge del maggio, lo prendo direttamente, del 23 aprile 2024, che ha seguito la direttiva europea e che ha imposto, per esempio per quanto riguarda la giustizia, l'obbligo che sia sempre un uomo, quindi un giudice, a emettere una sentenza. Non può essere una macchina. Voi direte, siamo salvi. Il dubbio che è venuto a noi nella discussione che abbiamo avuto l'altro giorno con i magistrati, qual è? È vero, e la sentenza sarà sempre emessa per legge dai magistrati. Però non è che nella sua stanza il giudice, quando si scrive la sentenza, non usa, per esempio, l'intelligenza artificiale e il testo glielo prepara l'intelligenza artificiale. Questo non possiamo controllarlo, per esempio, questo. Quindi ci sono tanti interrogativi. Diciamo che siamo in un momento, non di far west, perché, ripeto, abbiamo una regolamentazione, ma è un momento difficile perché non si conosce. Oggi devo dire una cosa, io non ho fatto tanti convegni in questi due anni, quasi più di 54, eccetera. Mi sono divertito molto oggi, per cui ho imparato un sacco di cose e penso che vi assicuro che vi hanno dato uno sguardo completo e molto interessante, curioso di questo fenomeno. Siamo però all'inizio e il problema è che bisogna conoscerlo. Purtroppo si conosce poco e nella parte più diffusa della popolazione, per cui io nero e bianco e tutto diavolo oppure tutto fantastico, perché i giovani soprattutto sono contenti, lo usano molto. Ero ieri all'aeroporto, mi guardavo intorno, aspettavo l'aereo e c'era più di tanta gente di quanto siamo noi qui seduti, tutti con un telefonino acceso. Quindi noi in questo momento tutti collegati a qualche cosa, a questa profilazione. A proposito di profilazione facciale, un punto, che io sappia, tutti i vari governi, quasi tutti i governi di tutti gli stati, per il riconoscimento facciale si servono di una società privata. Non so se è vero o meno. Esatto, è una. Cioè una in tutto il mondo che ha in pancia 3 miliardi di volti. 3 miliardi di volti. Se non trova quello di Sergio, ci mette 2 secondi però. Perché tu, Sergio, se io apro internet, cioè la tua immagine ovunque, si capisce subito che vuoi fare. Possiamo provare anche col telefonino per dire se ti conosce, e quindi in 2 secondi te la trova. Per cui anche questi sono tutti interrogativi che bisogna porsi, perché nel momento che passiamo la telecamera qua a Peceto, io abito a Peceto, che guarda se la macchina mia è alla revisione o a posto, però nello stesso tempo magari se fa riconoscimento facciale si rivolge a quella società che non è in Italia, che ha il mio volto, sa cosa faccio, cosa non faccio e tutto il resto. Non so se ho dato...
Rispondiamo quindi una alla volta.
Ah, perché poi perché
c'è una...
sulla normativa europea, se c'è ancora Open AI e NGD, a quale punto
questo non lo so bene. Grazie dello spunto, perché
è in corso un procedimento.
Questo, per esempio, come dicevo io prima, di quel programma, per esempio, noi abbiamo un sistema che la blocca un'eccessiva profilazione e raccolta dati, per quello che hai
detto. Mi ha spiegato benissimo la geografia delle fonti. Grazie a me.
Parto in ordine dalla prima. Sul riferimento, immagino, al modello cinese che a gennaio di quest'anno ci ha fatto rivivere un po' il 2022 quando è uscito OpenAI, cioè perché è uscito questo modello di intelligenza artificiale cinese e improvvisamente abbiamo iniziato a parlare molto di questo modello, e uno degli effetti reali è stato quello di un crollo in borsa negli Stati Uniti delle società, in particolare una di queste, che sviluppano processori che servono all'energia, alla potenza di calcolo di questi modelli. Perché? Perché la notizia iniziale è stata quella di dire: ok, esiste una società più piccola, cinese, che nessuno conosceva fino a quel momento e che ha sviluppato un sistema che gareggia con i grossi colossi americani, fa le stesse cose, su alcune le fa anche meglio, ed è stato impiegato meno budget, cioè meno soldi per sviluppare questo modello, sono stati impiegati processori, computer, diciamo, con capacità inferiori rispetto a quelle che vengono utilizzate in America, e questo ha creato il crollo in borsa, discussioni sul fatto forse non servono 500 miliardi di dollari in 4 anni da investire, perché c'è tutta questa, forse una speculazione, si sta investendo troppo, ne stanno investendo solo 4-5 player americani su questa sfida così tanto. Poi c'è ritornata Ursula von der Leyen recentemente a Parigi sul fatto di dire lanciamo un piano da 200 miliardi per l'Europa, eccetera. Però sostanzialmente questa cosa, andando un po' in avanti con le notizie, approfondendo, è parziale, nel senso che è vero che la Cina ha dovuto dare una risposta, se vogliamo anche geopolitica, perché questo è un altro aspetto che ha l'intelligenza artificiale, perché se stiamo parlando di intelligenza artificiale a livello hardware, cioè abbiamo bisogno di costruire un'infrastruttura, dobbiamo costruire processori sempre più potenti, chi li sta producendo questi processori sempre più potenti? Allora, attualmente era, diciamo, in vantaggio la parte statunitense, che ha dovuto anche, per difendersi e avere una, diciamo, un vantaggio competitivo, creando anche degli embarghi rispetto all'export di questi processori in Cina, quindi questo fa capire come questo aspetto tecnologico può essere tradotto anche in conflitti geopolitici, sostanzialmente, per dire ok, voi lo dovete fare, però ve lo fate con processori un po' più vecchi, e in realtà DeepSeek è riuscita ad avere ottimi risultati anche con processori un po' più vecchi. Perché? Perché ha ottimizzato il modo di utilizzare quelle risorse, quindi questo sì, cioè nel senso non ho bisogno di tutta questa energia computazionale perché vado a migliorare come l'algoritmo funziona. Invece di andare subito a trovare questi miliardi di parametri, che non sono le informazioni parametri, sono quei pesi per dire la B viene dopo A, la C viene dopo B, sono tanti di questi parametri, lì sono riusciti a far entrare in funzione solo alcuni di questi parametri, e in questo modo hanno effettivamente avuto un efficientamento energetico che ha portato comunque dei risultati interessanti. Da qui però poi a dire se effettivamente nel futuro avremo modelli dove non abbiamo più bisogno di tutta questa energia per avere le stesse capacità che invece hanno i modelli più grandi, su questo diciamo non mi vorrei esprimere molto, perché sono opinioni contrastanti nell'ambito della scienza, perché c'è chi dice che creare modelli più piccoli, quindi che sanno fare non tutto, perché ChatGPT, Gemini, Claude, tutti i modelli, diciamo, che abbiamo sentito parlare, fanno tutto, scrivono testi, generano immagini, lo fanno su qualsiasi cosa, lo fanno per la giurisprudenza, lo fanno per l'arte, lo fanno per la moda, lo fanno per qualsiasi settore, la comunicazione, il marketing, possono essere applicati a più settori. Adesso la tendenza nuova, e che un po' è uscita anche fuori con DeepSeek, modello cinese, è quella di cercare di creare degli agenti dove ognuno fa una piccola operazione. In questo modo, la sto molto, diciamo, semplificando, c'è un minore dispendio di energia, perché uno fa una cosa, uno di questi sistemi fa un'altra, e dopo alla fine è come se parlassero tra di loro e mettessero insieme un po' come in una stanza con più persone specializzate, dopo si mettono insieme i risultati. Non so se ho risposto, diciamo, alla domanda. Sull'altra, sull'antiplagio e la verifica se i contenuti sono generati dall'intelligenza artificiale, nel senso che esistono, sono anche alcuni gratuiti, poi sono gratuiti a pagamento, basta cercare, potete cercare su Google delle parole chiave come AI e plagio, plagiarism checker per il controllo del plagio, sia delle immagini che dei testi. Il problema è che questi sistemi da un lato vanno sempre più avanti, diventano sempre più performanti e riescono a generare contenuti che sembrano sempre più, tra virgolette, umani. E quindi si creano molti falsi positivi. Quindi, e questo noi per esempio è un problema che abbiamo, uno dei timori dei docenti, soprattutto, in realtà non solo, però lo porto dal nostro punto di vista, sul fatto che gli studenti inizieranno a utilizzare questi strumenti per, diciamo, trovare la via breve, per dire generami un testo, un tema, e alla fine lo studente genera il tema su questo, genera questo una mappa concettuale e lo genera il sistema, crea questo e lo genera, fai un riassunto.
Era il convegno dal titolo AI, Intelligenza Artificiale, il futuro che è già presente, organizzato dall'Associazione Marco Pannella di Torino, dalla Fondazione Camis de Fonseca, che si è tenuto proprio a Torino l'altro ieri, 9 marzo. Abbiamo sentito gli interventi di Marco Cerrone, ricercatore all'Università Federico II di Napoli, che è anche curatore della rubrica I puntini sulla I di Radio Radicale, poi l'avvocato Alberto Del Noce, presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili Italiane, e Rachele Didero, CEO di CapAble. I lavori sono stati introdotti e coordinati da Sergio Rovasio, presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna. Proseguiamo adesso con la presentazione del libro di Giovanni Matteoli dal titolo Presidente di Tutti, Giorgio Napolitano nelle memorie di un segretario al Quirinale, edito da Il Mulino, presentazione che ha avuto luogo a Milano il 6 marzo scorso, organizzata dall'Università di Milano. Insieme all'autore, Giovanni Matteoli è giornalista, già portavoce del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono intervenuti il professor Giovanni Onida, prorettore vicario dell'Università di Milano, il professor Luciano Fasano, professore associato di scienza politica all'Università di Milano, Marzio Breda, giornalista del Corriere della Sera, quirinalista di grande esperienza, la professoressa Marta Cartabia, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Bocconi, già presidente della Corte Costituzionale, già ministro della Giustizia, poi ancora Paolo Gentiloni, che è stato commissario europeo agli affari economici, è stato anche presidente del Consiglio, poi la senatrice a vita Elena Cattaneo, il senatore a vita Mario Monti, anche lui già Presidente del Consiglio e Commissario europeo. A introdurre il convegno il professor Nicola Pasini, professore associato di Scienza Politica dell'Università di Milano. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, grazie per questa partecipazione il giorno, tra l'altro, del Carnevale Ambrosiano, dove tutti i milanesi di solito vanno o a sciare o al mare, e soprattutto anche con una bella giornata come questa. Due considerazioni per spiegare soprattutto ai nostri studenti, che si spera siano la nuova classe dirigente del paese, ma non solo. Peraltro i nostri studenti sono iscritti al corso Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, per cui in un momento come questo un incontro relativo al libro di Giovanni Matteoli è fortemente giustificato. Allora, la questione da spiegare è perché abbiamo pensato di presentare questo libro in onore del presidente Giorgio Napolitano, presidente di tutti, appunto, di Giovanni Matteoli. I politologi di solito, quando insegnano scienza politica e descrivono i sistemi politici, un tempo si descrivevano prevalentemente i sistemi politici liberal-democratici. Oggi i nostri manuali anche hanno molti